passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anda, non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà.
Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei?
Chi è che parla? Parenzo, sei tu?
No, amico mio!
E chi è che parlava, Cruciani, dove sei? Sono qui. Non so, si è inserita una voce.
Ehi, Cruciani!
No, non sei tu, no? Non eri
no,
tu.
No, parola d'onore. Giuro sul mago Telma.
Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei?
Sono qui, ma non, c'è qualche interferenza. C'è qualche interferenza.
Ma cosa è successo?
Non lo so, è tutto finito. C'è qualche interferenza. 800-24, ve lasciamo perdere. 800-24-00-24, questa è la Zanzara.
E non c'è dubbio.
E non c'è dubbio. Fra poco, primo ospite subito di questa serata festiva, noi sempre in onda però, caro Parenzo, in diretta da Siena. In diretta da Siena, vi voglio far ascoltare qualche voce. Intanto questo cambierà di Neffa, perché lo mando in onda? Sai che non sopporto i cantanti che vanno sul palco delle manifestazioni politiche, non lo posso sopportare, una cosa è più forte di me. Vabbè, ognuno fa quello che vuole, d'altra parte, c'è libertà anche di...
De Gregori.
Sì, non nessuno, non posso sopportare nessuno, nessun cantante che va sul... nessuno. Neffa, la canzone di Neffa sarà la colonna sonora della manifestazione del Partito Democratico sabato prossimo. Leggo da qualche giornale, manifestazione che ha un titolo piuttosto esplicito, che è quello di mandare, di liberare il paese da Berlusconi, soprattutto una cosa nuova, una cosa originale. La festa di liberazione da Berlusconi, così l'ha battezzata Stefano Di Traglia, che è il responsabile comunicazione di Bersani. Una cosa, una novità dopo 15 anni, non una grande novità politica.
Beh, potevano inventarsi anche un titolo magari un po' più originale, diciamo, proprio originale.
Ma una cosa, vabbè. Ci sarà anche Simone Cristicchi, non mi stupisco. Roy Paci, confesso la mia ignoranza, anche tu la confessi, anche tu confessi la tua ignoranza, sì.
Non so chi è Roy Paci.
Sarà un musicista, un musico.
Sarà uno pseudonimo,
un musico, come diceva Totò, un musico. Nina Zilli, invece questa la conosco più o meno. Tu non la conosci nemmeno Nina Zilli.
Io sono fermo a De Gregori.
Sei di un'ignoranza crassa.
No, Paolo Pietrangeli, Contessa. Io sono fermo a questo.
Non mi vede, Contessa c'è tempo, è fermo. Non cantare, non fare come Scalfaro, no. che appena dice Berlusconi, tu appena si nomina Contessa cominci a cantare.
Che roba, Contessa.
No, fermati. La Made Free Orchestra, anche una banda composta da musicisti di tutto il mondo. Saranno tra i protagonisti della manifestazione del Partito Democratico di sabato prossimo, 11. Soprattutto ci sarà la colonna sonora, che è questa qua che state ascoltando. Cambierà, ecco. Cambierà. Tutto cambierà. Allora, prima di presentarvi un ospite che è già lì e ci sta ascoltando, dubbioso magari, oppure un po' perplesso da questa coppia di pazzi qui alla Zanzara, 800-24-00-24, Bocchino di ieri. Sera, bocchino di ieri sera, senza sigla.
Solito bel bocchino del giorno.
Sì, bocchino del giorno, adesso. Senza sigla oggi, perché basta, cambierà, perché vuole cambiare Bocchino, no? Allora, c'è una cosa curiosa, perché Bocchino dice a un certo punto: c'è stata una cosa che mi ha umiliato in questi due anni. E che cosa? Oltre a Berlusconi, quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Soprattutto che il fatto che al congresso fondativo del PDL. Nelle prime file ci hanno messo le ragazze un po' carine che cantavano, che dovevano cantare, meno male che Silvio c'è, e noi invece ci hanno relegato in fondo alla quinta, sesta fila. Umiliazione pazzesca per Bocchino, che ha rimarcato questa cosa.
E poi andiamo al congresso e tu hai subito la stessa umiliazione mia e di Quagliariello, che non ci hanno fatto sedere al congresso nelle prime 5 file, perché ci è stato detto che ci devono essere delle ragazze giovani e carine che dovevano cantare, meno male che Silvio c'è.
Ce lo spiega, chi è che è venuto da lei?
Io ho la tessera numero 8 del PDL. Arrivamo lì e ci fu detto: no, fermi, c'erano delle ossa, se non vi potete sedere. Allora, dove ci dobbiamo sedere? Dalla sesta fila in poi. Ma perché? Perché il Presidente ha detto che qui ci devono stare solo ragazzi e ragazze carine, selezionate, che devono cantare al momento opportuno, meno male che Silvio c'è. Non è il grande Partito Liberale di massa che io e te sognavamo, Gianfranco. Un'altra notte
finisce. Ora, il fatto che Bocchino e Fini sognavano il Partito Liberale di massa, io ho dei grandi dubbi. Però voglio sapere, no, ho dei grandissimi dubbi.
Ma è una considerazione giusta quella di Bocchino?
Sì,
scusa.
Sì, perché cosa? Quella sulle file?
Comparse,
quella sulle file.
Pagate però, per cantare, meno male che Silvio
ho capito,
c'è,
ma i congressi.
È un grande reality show.
Ma
finito,
ho capito, Parenzo, ma i congressi sono sempre stati così, di cosa ci stupiamo? Io però voglio chiedere, ma come no?
Ma amico mio, i congressi socialisti almeno c'erano nani e ballerine, ma con dignità.
Appunto, dai, adesso la dignità lasciamola perdere.
Evviva Sandra Milo!
Il giudizio sulla dignità lasciamolo agli altri. Intanto voglio chiedere però su questa storia delle file della posizione al congresso fondativo a un ospite. Insomma, lui dov'era quel giorno? Il giorno della fondazione del PDL. Il senatore Pasquale Viespoli, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, lei?
Non c'è male. Dove si trova? In vacanza? Beh, oggi è l'8.
No, mi trovo a casa.
A casa, appunto. A casa dove? Se
a
posso.
Casa a Benevento, dove vivo.
A Benevento, dove vive. Senta, lei c'era al congresso fondativo del PDL, sì?
Sì.
E dov'era? In che fila era?
Ero in piedi.
Come in piedi? Viespoli, non hanno fatto manco sedere.
Ma guardi, te la dico subito la risposta rispetto a questa storia delle prime file.
Appunto.
Il problema non è le prime file, il problema è quando le quarte file diventano prime.
Cioè, mi spieghi, me la spieghi bene sta cosa?
Quello che ha capito.
No, non ho capito niente però. No. Sono un po', sa, sono un po' così. Insomma,
ma no, lei è fin troppo intelligente.
No, sono un uomo di strada, senatore Viespoli. Cioè, sono un uomo di strada.
Siamo tutti uomini di strada.
Sono un uomo del popolo, non leggo.
Una radice popolare.
No, appunto, cioè, quando le quarte file diventano le prime file, cioè,
esatto,
le vuole dire...
quello è il problema.
Cioè, le quarte file politiche, dice lei, no?
Esatto, quindi vede che ha capito.
E lei che si considera invece una prima fila?
Ma io mi considero per quello che sono riuscito a diventare attraverso il consenso, attraverso il sostegno popolare, quando mi sono presentato alle elezioni, quando ho vinto nel 93 la candidatura a sindaco della mia città. Questo,
sì.
Quello che ho fatto è quello che ho
fatto. No, certo, però voglio dire, lei dice una quarta fila che per esempio è diventata prima fila. Chi è? Mi faccio un esempio, se no lei dice...
Ma non è un problema nominalista.
Se no uno non è che può dire... Il problema è quando le quarte file diventano le prime file, poi non dice i nomi.
Un nome
bisogna... pure Parenzo lo dice.
No, perché l'elenco è lungo, capisci?
Ho capito. Troppe quarte file che sono diventate prime... Cioè, troppi brocchi che sono diventati, che sono stati spacciati per campioni, dice lei.
Questa è una valutazione ulteriore da parte sua.
Da parte mia, certo, è sempre mia. Non
è una risposta molto politica.
Ma perché dico qualcosa di straordinario quando dico che abbiamo un problema di qualità della classe dirigente? Non so.
Vabbè, questo
politica,
è piuttosto generico. Lei sta dicendo che nel PDL... Lei dice che nel PDL c'è un problema di classe dirigente, adesso sta dicendo questo.
No, io dico che nel PDL c'è una classe dirigente diffusa, sicuramente di qualità, ma sicuramente compressa da un partito che non è riuscito a far emergere una classe dirigente attraverso il confronto, attraverso il dibattito, ma solo attraverso la nomina alle competizioni.
Che bella questa la diplomazia di Viespoli nello spiegare la sua frase, le quarte file sono diventate le prime, è fantastico.
Una constatazione semplice.
Però mi faccia l'esempio di uno che non meritava di arrivare in prima fila, che proprio non meritava, con le sue capacità politiche, non meritava, c'è proprio uno che è stato lì semplicemente perché non meritava.
No, ma poiché insomma cerco di fare una riflessione seria.
No, ma la riflessione l'abbiamo fatta, è serissima. Però.
Nome. Lascio a lei la scelta, diciamo.
Cioè, basta nominare uno e dice uguale, sarebbe la stessa cosa.
Questo è troppo,
È troppo, però. Cioè, per esempio, tra i coordinatori non c'è chi merita di fare il coordinatore, secondo lei, no?
Tra i coordinatori secondo me ce ne sono almeno due che dovrebbero scegliere se fare i coordinatori o fare i ministri, altrimenti corre il rischio di non fare bene né i coordinatori né i ministri.
Tra i coordinatori, te dice.
Perché sono due, io ho fatto
sento
due nomi.
Odor di La Russa.
Odor di La Russa. La Russa e i ministri sono due.
In ordine alfabetico sì, Bondi e La Russa.
Vabbè. Queste sono quarte file, no?
Assolutamente. assolutamente no.
Appunto, no, la russa, quarta fila.
Però sono delle prime file che si occupano troppa prima fila, diciamo così.
Troppo potere hanno avuto, troppo potere. Hanno avuto troppo potere.
No, che poiché entrambi i ruoli che svolgono sono ruoli importanti, significativi, di grande rilievo, forse la cosa migliore è scegliere.
Senta Viespoli, io non ho capito una cosa. Oggi, per esempio, un suo collega che si definisce Colomba, lei invece non so se sia Colomba o Falco.
No, guarda, io ho detto sta storia della destra ornitologica è veramente una cosa da consegnare.
Non le piace, non le piace. No. Vabbè. Vabbè, tra Futura e Libertà ci sono quelli però insomma più morbidi e quelli un po' più falchi. Questo non c'è dubbio, però adesso Viespoli, adesso non possiamo negare l'evidenza.
Nella definizione giornalistica che non sempre è precisa.
Non sempre è precisa. Lei comunque non si colloca in nessuno dei due settori, diciamo.
Ma insomma, io l'ho già fatta sta battuta, quindi non vorrei ripetere.
No, non la ripetiamo.
Mi collocano tra le colombe e poiché mi chiamo Pasquale, sono una colomba pasquale.
Una colomba pasquale, anche se la Pasqua è lontana, adesso siamo a Natale.
La battuta l'ho già fatta altre volte, la ripeto.
E ripetiamola, va bene, così, sì, ripetiamola. Ripetiamola, così non fa male.
Ma insomma, no.
Non fa male ripetere le battute. Senta, appunto, oggi uno di quelli che si chiamano colombe, cioè si chiama Moffa.
Sì, lo conosco bene.
La conosco benissimo, no? Lei ha detto una cosa, ha detto non è necessario che Berlusconi si dimetta. Adesso io avevo capito, io sempre uomo di popolo, persona che insomma così un po'... che legge poco, che non ho molta dimestichezza con queste cose qui, io avevo capito fino a oggi che tutto il gruppo di Futura Libertà, in primis ieri sera sentendo sempre dalla mia posizione di uomo della strada il vostro capo, diciamo Fini, il presidente Fini a Ballarò, ho capito che la prima cosa che Berlusconi si deve fare è addirittura dimettersi prima del 14. Ora oggi c'è un vostro esponente che dice beh, però non è mica necessario che Berlusconi si dimetta, ma mi spieghi un po'.
Ma non ha detto solo questo, perché altrimenti
ho capito,
fa una
però...
riflessione parziale. Moffa ha detto anche questo, credo alla fine di una riflessione, di un ragionamento attraverso il quale ha cercato di dire prima del 14 bisogna tentare di evitare la conta. E cioè bisogna cercare di guardare ai problemi che sono stati posti sul tavolo.
E va bene, d'accordo, però si deve dimettere o no Berlusconi, Viespoli? Viespoli, Berlusconi si deve dimettere, no, lei no, Berlusconi si deve dimettere o no?
Ma secondo me Berlusconi deve evitare la conta del 14 e deve rispondere, come finora non ha fatto, alla richiesta di determinare un patto di legislatura per evitare le elezioni, che sono una scelta che non...
Dunque potrebbe anche non dimettersi. Anche secondo lei potrebbe non dimettersi.
Com'è?
Anche secondo lei potrebbe anche non dimettersi.
Secondo me lui per dare farebbe bene a farlo dopo il dibattito parlamentare, perché credo che le dimissioni segnerebbero in maniera forte, significativa e importante un nuovo inizio, una nuova fase.
Ah, dunque si deve dimettere. Dunque comunque si deve dimettere. Comunque si deve dimettere.
Penso di sì, penso proprio di sì. Ripeto, non è... Guardi, se lei fa riferimento anche a quello che ha detto Fini ieri sera, il problema sta nelle questioni, nella sostanza delle cose, nei temi che bisogna affrontare, nelle scelte che bisogna compiere, nella crisi che bisogna...
No, no, questo non c'è dubbio, però lei sa che ci sono
i grandi temi che abbiamo
d'accordo.
Di fronte,
questo...
il lavoro, la scuola, l'università, la ricerca, l'innovazione.
Beh, l'università qualche cosa avete fatto.
I problemi del governo, altrimenti tutti corriamo il rischio di immaginare che davvero la politica sia solo una contrapposizione personalistica di un ceto autoreferenziale. Invece la politica è tale ed ha dignità, a proposito della dignità di cui parlava lei, se è capace di dare senso alle cose, ai problemi, alle questioni, alle idealità, alla contrapposizione.
A questo proposito, Viespoli, poi do il traffico, sa, io trovo veramente una grandissima contraddizione in una cosa, per carità, di contraddizione nella politica.
Il problema è che noi abbiamo sempre detto a Berlusconi, poiché c'è l'esigenza di una nuova agenda di governo, c'è l'esigenza di un governo con una maggioranza diversa, anche allargata, che vada anche oltre le forze che hanno vinto le elezioni con il centrodestra,
dimettiti,
che si apra questa nuova fase
attraverso le dimissioni.
Anche attraverso le dimissioni, non basterebbero le dimissioni.
No, vabbè, certo, però comunque secondo lei...
Il problema è che le dimissioni devono segnare l'avvio di una nuova fase.
E le dimissioni comunque sono imprescindibili, secondo lei? Mi dica questa cosa qua, sono imprescindibili o no per avviare quello che abbiamo detto? Sì o no?
Secondo me sarebbero la cosa più opportuna. Utile per segnalare questa differenza, questo stacco, questo cambio, questo salto di qualità.
Allora, abbiamo il traffico, poi le voglio chiedere una cosa. Come mai voi avete votato la riforma dell'università, una cosa importante, dopodiché votate nello stesso tempo la sfiducia al governo? Io trovo questa cosa qua, che è comunque una riforma importante, un minuto dopo la sfiducia al governo. Vabbè, traffico.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà.
Eccoci, 18:49, cambierà di Neffa, colonna sonora del Partito Democratico per la manifestazione di sabato, manifestazione che ha un titolo di grandissima originalità, devo dire, insisto molto su questo, caro Parenzo, attirandomi anche le critiche degli ascoltatori, dice no, sei troppo contro il PD, no, ma che c'entra, io analizzo le cose per come le vedo, la festa di liberazione da Berlusconi. Vabbè, ma insomma è normale, si augurano che, no, che se ne vada Berlusconi, ma non mi sembra, non mi sembra. Si può fare di meglio, diciamo, no? Senatore Viespoli, ecco. Senatore Viespoli, le voglio chiedere una cosa. Ma a Belpietro lei vuole dire una parolina per questa storia dei traditori, della lista? Cioè, le sono arrivate molte mail anche a lei? O nessuna?
No, assolutamente, perché questa scelta di Belpietro non è una scelta di carattere giornalistico.
E che cos'è?
È la scelta di un militante politico il quale non si rende conto, no, che in questo modo criminalizza il dissenso con tutto quel che ne consegue.
Addirittura militante politico.
Perché è il caso di dire abbia sbagliato indirizzo. Perché? Perché Belpietro vuole accreditare la tesi di un gruppo come quello di Futuro della Libertà alla Camera che, come dire, si muove per fare il ribaltone. Il gruppo di Futuro della Libertà alla Camera non farà ribaltoni, non determinerà le condizioni di cambiamento della maggioranza che ha vinto le elezioni, piuttosto finora sono stati gli amici di Belpietro che hanno cercato di cambiare la maggioranza.
Però
di
mi scusi, Viespoli,
quindi sbaglia due volte.
Però lei dice militante, militante politico che criminalizza gli avversari. Adesso questo mi sembra esagerato. È un giornalista, Belpietro fa una campagna. Fa
è un giornalista fino a quando fa il giornalista, quando si schiera e quando dimostra, anche Belpietro dimostra che c'è la crisi del PDL, perché questi giornali si sostituiscono al partito. Fanno quello,
un giornale di opinione.
Ma è un giornale di opinione.
È un giornale di opinione come Repubblica, come...
E quindi non sono più giornalisti, sono militanti.
Ma no, ma scusa, non è che Scalfari è un militante politico. Scalfari va con Repubblica, voglio dire, Viespoli.
Scalfari è fortemente schierato, tant'è che i giornalisti...
No, fanno giornali di opinione, in tutti i paesi del mondo esistono.
Hanno dato, hanno espresso, hanno esplicitato sempre l'accusa di giornale partito. Per definizione Repubblica è considerato un giornale partito.
Ma è un giornale di opinione.
Anzi peggio, perché determina questo meccanismo di criminalizzazione che francamente non,
cioè, lei si sente, lei si sente criminalizzato? Lei si sente criminalizzato?
Eh?
Lei si è sentito criminalizzato? Ha ricevuto minacce e cose del genere in questi giorni?
Ma io non ho ricevuto minacce, anche perché credo di avere una sufficiente storia politica che mi impedisce di avere, di ricevere quelle accuse.
Tra Libero e Il Fatto, chi preferisce? Quale quotidiano preferisce?
Perché pensa che ci siano soggetti in politica che non hanno storie nella loro realtà, nella loro piccola realtà.
Ho capito. Senatore Viespoli, tra Il Fatto, Il Fatto Quotidiano e Libero, lei chi preferisce come giornale? Quale giornale preferisce?
Nessuno dei due.
Sono uguali? Da quel punto sono uguali, sono due giornali.
No, non sono uguali, e lei mi ha chiesto quali dei due preferisco.
Nessuno dei due.
Ma ho rispetto per un giornale che è schierato diversamente, che è un giornale chiaramente collocato a sinistra.
E non ha rispetto
di Libero. Ho rispetto degli avversari. Avrei molto rispetto per gli amici o presunti tali se non degenerassero come fa Del Pietro da un po' di tempo a questa parte.
Sa come ha risposto il suo collega?
Quindi, come dire, il problema di Del Pietro è di dimostrare di fare il direttore coerente con la testata del suo giornale.
E invece non fa il direttore.
Perché così facendo dimostra che c'è, che la vera contraddizione è la testata del suo giornale, perché lui fa il direttore di un giornale che non solo dovrebbe essere, ma dovrebbe anche apparire libero, ed invece tale non si dimostra.
E invece che è un servo di Berlusconi?
Perché si dimostra funzionale, organico e senza rendersi conto. Belpietro diventa come quegli intellettuali al servizio del principe che quelli che lui contesta, cioè l'intellettuale organico comunista di sinistra. Belpietro ha preso la lezione, l'ha spostata su quest'altro versante, ma la sostanza non cambia.
Cioè organico a chi? A Berlusconi? Cioè,
funzionale, ma neanche forse a Berlusconi,
a chi?
Questi sono tutti eccessivi, zelanti,
a chi?
Fanno la gara a chi è più zelante. Probabilmente, come sempre accade, ci può essere anche un padrone che i troppo zelanti non li apprezza.
E qual è allora, scusi, un giornale obiettivo? Che...
Ma non è un obiettivo, non si tratta di un giornale obiettivo.
No, ma siccome lei dice...
la ricerca dell'obiettività, perché sembrerei uno.
Scusi un attimo, ma lei lo definirebbe un servo di Berlusconi?
Com'è?
Belpietro, lei lo definirebbe un servo?
Ho detto di peggio.
Peggio, peggio di un servo.
Perché è così zelante che probabilmente neanche Berlusconi l'apprezza.
Nemmeno Berlusconi lo apprezzo.
Spero che sì, per Berlusconi.
Senta, una cosa, ma...
ha tirato una granata.
Una granata contro... lei dice di essere indifferente a quello che ha fatto. Non mi pare che è indifferente a quello che... a questa operazione di... Sai come ha risposto il suo collega Lopresti all'iniziativa?
Non so come ha risposto Lopresti. Lopresti ha, come dire...
No, le faccio sentire questa cosa, anche molto simpatica, Jespoli. Come ha risposto sempre qui alla Zanzara il suo collega Lopresti qualche giorno fa?
Non me ne fotte una minchia.
Ha capito?
Sì, capisco, dal siciliano
non c'è bisogno di traduzione. Mi sembra che lei invece sia rimasto un po' colpito. Vabbè. Senta,
no,
ma...
io non sono rimasto colpito, non si banalizzano queste cose.
No, ma
non
c'è la...
mettono persone con le loro facce, con le loro storie sui giornali, indicandoli come traditori quando non è giusto indicarli come tali. Perché questa è la propaganda becera, non la politica. E poiché io ci tengo molto alla dignità della politica.
Vabbè, è un'operazione giornalistica, c'è un'operazione giornalistica in cui si vuole dire che hanno tradito il mandato elettorale.
Lei apprezza quell'operazione giornalistica?
Ma no, io non l'avrei.
Lei pensa che questa sia la lotta politica?
No, ma io.
Lei pensa che in questo modo si faccia antagonismo?
Scusi un attimo, ma io non penso che debba fare lotta politica, Bel Pietro.
Io ho vissuto una stagione in cui si demonizzava l'avversario e so che cosa significa. Non so lei di che generazione è, io sono della generazione un po' avanti con gli anni, che ha vissuto anni che non vorrebbe rivivere, nella contrapposizione e nella demonizzazione dell'avversario. E per me è stata una grande sconfitta, una grande conquista, scoprire l'altro da sé. Apprezzare l'antagonismo, lotta politica senza la demonizzazione dell'avversario. Vorrei che questo fosse il codice di tutti nel dibattito politico, anche dei giornalisti.
Senta, il tempo, se sente la musica significa che il tempo sta finendo. La ringrazio molto.
Ma lei non mi ha risposto.
Su che cosa?
Non mi ha detto se apprezzo o meno quel tipo di giornalista.
No, ma non è questione di questo. Io non avrei fatto la stessa
anche
operazione.
Anche lei è un giornalista, l'apprezzo no quel modo di fare giornalismo.
Adesso non è che fa lei le domande a me, senatore
Viespoli. No, ma qualche volta possiamo anche fare
No, ma lei le può fare le domande, io le rispondo tranquillamente, non ho problemi. Io penso che sia un'operazione giornalistica assolutamente legittima. Io personalmente non l'avrei fatta perché non l'avrei fatta, ma non per questo penso che sia una pessima operazione giornalistica. Penso che sia un'operazione giornalistica legittima per un giornale come Libero, che quando dice traditori non significa che devono andare a rogo, ma semplicemente che secondo Libero hanno tradito il mandato elettorale perché erano stati eletti con nome Berlusconi. Devo dare la linea al giornale radio, grazie. Eccoci qui, 19:18, 800-24-0024, questa è la Zanzara. Caro Parenzo, hai sentito le martellate di Pasquale Viespoli, che è il capo dei senatori di Futuro e Libertà nei confronti del direttore, Bel Pietro. C'è una novità politica importante, avete sentito anche dal giornale radio, perché interpellato dall'ANSA, Bocchino ha detto che potrebbe avere il reincarico Berlusconi 72 ore dopo essersi dimesso, se accetta alcune condizioni, che sono una nuova agenda economico-sociale, che non riesco a capire che cosa significa se non ridimensionare il ruolo di Tremonti, una nuova legge elettorale con le preferenze, 50% di preferenze e 50% di liste bloccate, insomma una cosa complicata, potrebbe avere il reincarico.
La domanda è perché Berlusconi dovrebbe accettare? Perché non vuole andare alle elezioni.
Potrebbe accettare perché può sentirsi, come dire, ormai...
Ma
lascia perdere questa considerazione.
Amici, fa un sacco di feste,
no, ma lascia perdere la considerazione della Lega, non la Lega.
Ma
non è questo il punto. Potrebbe accettare se dovesse sentirsi perduto e non andare alla Conte. Io sono sicuro che Berlusconi andrà alla Conte. In ogni caso, titoli del TG3.
Napolitano sulla crisi, nessuno è in grado di prevedere come andrà a finire, nell'interesse del paese, il via libera alla finanziaria. I finiani a Berlusconi, crisi pilotata, se si dimette può avere un reincarico anche in 72 ore con un accordo sulla riforma elettorale. E intanto è caccia al voto tra gli incerti Calearo, Cesario e Scilipoti dell'Italia dei Valori, che dice: potrei astenermi. Immigrati, amici del ragazzo marocchino liberato arrivati da Veneto e Lombardia per solidarietà con i genitori di Yara, e le ricerche continuano. Più di 80 detenuti hanno perso la vita in una prigione di Santiago del Cile in un terribile incendio scoppiato dopo una rissa. Con la crisi, secondo la Banca d'Italia, sempre più famiglie non riescono a pagare il mutuo, in difficoltà genitori single, disoccupati e precari. Uno spot di Porta a Porta su Yara e la morte di Sara interrompe Cenerentola, su Rai 1 protestano le associazioni a difesa dei minori.
Allora, caro Parenzo,
mi è piaciuto quel titolo. Cosa? Del TG3 su Porta a Porta che interrompe la Cenerentola per i bambini, protesto per l'associazione dei genitori.
Sì, ma ti rendi conto?
Cioè... Ma sì, perché se uno ha una bambina davanti al televisore alle 4 di pomeriggio che guarda Cenerentola e a un certo punto si vede, anziché la zucca...
lo spot di Porta a Porta, abbi pazienza.
Anziché la zucca sente papà,
ma non sono problemi.
Porta a Porta.
Non mi pare siano problemi epocali.
No,
Come reputo assurdo il problema che si è posto, che si sono posti alcuni dirigenti del Partito Democratico, francamente. Lasciamo perdere Facebook, perché Facebook è, come dire, può essere una cosa meravigliosa, ma anche la sentina di tutti i mali. Insomma, non è detto, cioè, dentro Facebook non è che sia la pancia del paese, non vuol dire niente Facebook. Però molti dirigenti del Partito Democratico, molti, poi non so nemmeno se molti, insomma, alcuni dirigenti si sono posti il problema: perché? Oggi c'è un titolo anche del Fatto: perché Renzi è andato a incontrare Berlusconi? Cioè, uno non può nemmeno, un sindaco non può nemmeno andare. Io sarò parziale nei confronti di Renzi, per carità, anche se ogni tanto lo critichiamo anche qui alla Zanzara, per alcune cose che dice, come è normale che sia, uno non è che dice sempre cose giuste, almeno secondo me. Però perché uno non può andare a trovare Berlusconi per chiedere i finanziamenti per Firenze? Perché non ci può andare? Perché non dice dove andare a Palazzo Chigi? Ho capito, ma se quello sta ad Arcore, dove va? Palazzo Chigi, per forza. Cioè, sta ad Arcore. Ad Arcore Berlusconi da 15 anni che incontra leader politici.
È andato lì a fare cose.
Ma di tutti, chiediamoglielo a lui. Matteo Renzi, buonasera.
Ah, che meraviglia.
Sì, buonasera a voi.
Come andiamo?
Buonasera a tutti.
Come andiamo?
Molto bene. Reduci da un paio di iniziative di piazza a Firenze a lavorare in Palazzo Vecchio ancora quest'era.
Senta, lei ha già dato tutte le spiegazioni del mondo. C'è una cosa che mi incuriosisce, però è molto carina oggi, devo dire, un'intervista alla Stampa. Partiamo da lì un po' per drammatizzare. Tanto lei ha già detto perché è andato, i soldi per Firenze, eccetera, eccetera.
No, ma qui c'è proprio una promessa da parte del centro del governo. Cioè, qui il ragionamento è che sembra che io vada con il cappello in mano a chiedere un aiuto magari contro gli altri comuni, no? In un momento nel quale se danno due lire a me li levano a te e viceversa.
Invece?
E qui c'è una storia precisa, cioè che
Berlusconi aveva promesso
che Berlusconi nel 2008 è venuto a fare campagna elettorale e ha detto: ragazzi, a Firenze faremo una norma speciale.
Beh, ma lei sa, Renzi, perché... Berlusconi dice tante cose.
Scusate, io per fare la promessa, Cruciani lo sa, per mantenere una promessa mi sono fatto persino la maratona, cioè ancora male alle gambe.
4 ore e 42, allora, però sì, non è male. Non male, devo dire. Poi una giornata
infernale,
Renzi.
No, però voglio dire, poi Berlusconi è tornato a Firenze nel 2009 per fare campagna elettorale, in questo caso contro di me e a favore di Galli, e ha detto la stessa cosa. Ed è tornato nel 2010 contro Rossi per la Faenza e ha detto la stessa cosa. Perché questo? Perché Venezia ha il casinò, Roma ha una norma speciale e l'afflusso di turisti che invece in qualche modo mette in difficoltà, oltre che essere una ricchezza per Firenze, è un qualcosa che i cui incassi vanno allo Stato, uffizi, eccetera. E le spese al comune.
Ma soldi ha chiesto in concreto lei?
No, io non ho chiesto soldi, ho chiesto semplicemente che ci fossero quelle cose ferme da 10 anni che si potessero risolvere. Esempio, contributo di soggiorno per chi viene in albergo a Firenze da parte, ci sono centinaia di migliaia di turisti americani, possono mettere un euro in più come fanno nel loro paese d'origine perché ci sia, però questo euro sia messo sulla pulizia della città. Oppure beni culturali, oggi se lei arriva agli Uffizi deve fare la coda agli Uffizi.
Ma nessuno mette in dubbio Renzi,
tutte cose concrete. E quindi voglio dire, è naturale, no? Che a
ma chi è che ha deciso che sarebbe stato ad Arcole questo incontro?
Beh, il Presidente del Consiglio, nel senso che il Presidente del Consiglio mi ha confermato l'appuntamento per Arcore E a me fa abbastanza ridere che qualcuno dica, beh, però dovevi dirgli sì da un'altra parte, no, cioè io arrivo con la macchina alza, a parte sono andato in treno, no, questo incontro super segreto, sono andato in treno e poi ho preso una macchina alla stazione di Milano.
Ah, così ha fatto, lei è andato con la Freccia Rossa e poi a Milano ha preso una macchina.
Ma sì, si fa prima, è una cosa normale, naturale, sì. Quindi questa roba camuffata, questa cosa così drammaticamente, però io la prossima volta
è una polemica inutile.
Cosa? Quando arrivo a Vimerca, cos'è, non so come si diceva, Monza, alzo il telefono, guarda, puoi scendere te al casello di Monza Est che si fa prima, che ad Arcole non va bene perché sennò i puristi del Bunga Bunga ci rimangono male. Cioè, in altri termini, finché Berlusconi è il presidente del Consiglio,
sì.
io sindaco di Firenze parlo con l'attuale presidente del Consiglio, poi da dirigente del mio partito, da rottamatore, da quello che vuole, faccio di tutto per cambiare il presidente del Consiglio, certo. Con le elezioni, cercando di mandarlo a casa.
E questo va da sé, ma perché Bersani dice, beh sì, il luogo però poteva essere un altro, vabbè, perché non sa, perché
sì,
non...
Ma poteva
così,
essere un altro, sì.
Come risponde a Bersani lei?
Certo che poteva essere un altro, bastava che Berlusconi mi dicesse vediamoci un'altra parte. Però quello che trovo sconvolgente è che mi pare che una parte del centro-sinistra sia, vabbè, io vedo in questo momento una situazione vergognosa del governo, comprano i deputati della maggioranza.
Vabbè, comprano ancora, non hanno comprati, Renzo. Renzi,
sono in trattativa. È il calciomercato tra calciopoli e il mercato.
Speriamo che lo faccia pure la Fiorentina il calciomercato, perché
lasciamo stare che questo voglio dire è un'altra storia. Però dall'altro, quindi io vedo una situazione francamente indecente per il paese, ma questo è un giudizio politico che devo dare. Quello che dovrebbe fare il centro-sinistra è non lasciarsi in qualche modo inquietare sempre e soltanto da Berlusconi. Allora, Berlusconi, perché gli incontri istituzionali non si facciano più ad Arcole, c'è un solo modo.
Mandarlo via,
che è quello di non far vincere le elezioni a Berlusconi. Siccome l'ultima volta le avevamo vinte noi e gliele abbiamo regalate a lui, mettendosi a litigare. Ecco, quelli che oggi contestano il fatto che sono andato ad Arcole, se quando erano in governo evitavano di litigare, forse io andavo a Palazzo Chigi o a Bologna da Prodi.
Senta, ma com'è? Ha visto il giardino, il parco della villa, l'ha visto?
No.
No, ma come si mangia? C'è una diatriba su questo, Renzi, come si mangia ad Arcole?
Mangia bene, il cuoco Michele è bravissimo.
C'era Michele?
Francamente, ecco, mi cogliete impreparato, sono mortificato di...
ha mangiato però qualcosa pure
a questi quesiti fondamentali.
Mica l'ha lasciata a stecchetto.
Cioè, non so come faccio a chiudere la Borsa di Milano ora, perché io non ho visto il parco, probabilmente non conto nulla, perché a quelli buoni gliele fa vedere. Io non ho visto il parco.
Mi ha fatto vedere il parco comunque.
No, il parco non mi ha fatto vedere.
Non ha fatto vedere il parco.
Altre forme, diciamo,
le stanze,
faunistiche.
Le stanze, niente. Eravate solo voi due, no? Giusto.
È un disastro, perché, allora, non ho visto neanche una starlet. Non
la,
ho
tomba,
visto,
la tomba di famiglia?
Che volete dire? Il cuoco, non so se si chiamava Michele o no.
Come si mangia? Come si mangia?
Ma bene, io più che mangiare però pensavo soprattutto
a Firenze, vabbè, d'accordo.
Due pizzette gliele avrà offerte però, scusa. Due pizzette, le favolissime. Le pizzette del cuoco Michele sono famosissime, Le pizzette, mozzarella e pomodoro.
Lei pensa di mettere in crisi la mia autostima dicendo che non soltanto non mi ha fatto vedere il parco, ma non mi ha nemmeno fatto dato le pizzette, come dire, sappia che non
ma
riuscirà.
Ho capito,
però
ma
sono davvero mortificato.
Si mangia bene o no? Si mangia bene?
Sì, ma sì, sul
famoso menù tricolore, un risotto.
Un risotto è un dolcino, quindi mi pare che
risotto e dolcino, secondo niente, manco il secondo.
E allora che ci vuol fare? Un
risotto e un dolcino.
Però mi permette
la mannaia di Tremonti anche lì,
Come?
Italia è di Tremonti. La mannaia di Tremonti anche
Senta,
lì.
Senta,
credo che essendo la residenza privata Berlusconi non abbia di questi problemi.
Senta,
diciamo,
un attimo, un responsabile degli enti locali del Partito Democratico, un tale Zoggia, che è stato anche presidente della provincia di Venezia, tra l'altro, ha detto che un buon democratico in questi giorni si prepara per Piazza San Giovanni e non va ad Arcole, un buon democratico. Vabbè, lei ha già risposto su questo, però mi dia la risposta.
Ma Davide Zoggia, che è un amico, ha molto tempo libero da quando ha perso le elezioni a Venezia. Io purtroppo le ho vinte,
meno male che
bisogna che lavori, capito? Quindi voglio dire, siccome Zoggia adesso è a Roma perché dopo aver fatto una bella campagna elettorale ha però purtroppo perduto le elezioni per la provincia di Venezia, adesso
è un amico,
sta a Roma
sempre,
e sta a preparare le manifestazioni.
È
io
sempre
sono grato a lui e a tutti quelli che preparano le manifestazioni. Però ora in questo momento, io in questa settimana, domani inauguro 24 alloggi di edilizia, di housing sociale, cioè con affitto agevolato, che vengono fatti in classe A, cioè con il massimo di sostenibilità energetica. Allora non è che
sa pensare a Zoggia,
non lo inauguro, sto lì fermo ad aspettare.
Senta Renzi, ma barzellette? Niente, niente. Esatto, battute, esatto. Mi dica quella sul Milan, che su Allegri, che è eccezionale.
No, ma quella
questa
era un accordo con Geremica, che
ho capito, ma a questo punto è rotto l'accordo e andiamo
no, assolutamente, io sono uno che tiene la parola.
Appena
vedo Geremica gli darò un pestone con il piede.
Lei ha detto lo lasci lavorare Allegri, perché che diceva male di Allegri, scusi?
No, stavamo discutendo di Milan e Fiorentina,
esatto.
E la battuta che ho fatto è che Allegri non è neanche un comunista, e lui mi ha detto no, ma è di Livorno, che è una battuta carina rispetto a chi conosce il popolo livornese, che è un popolo meraviglioso.
Ma perché ce l'ha con i livornesi Berlusconi? No,
no, assolutamente, ha detto scherzando e sorridendo credo peraltro che...
Senta, la vogliamo dire una cosa?
Non si è certo lamentato del Milan, poi lei mi capisce, un tifoso della Fiorentina che va nella residenza del presidente del Milan, o comunque del proprietario del Milan, in questo momento fa anche un po' fatica a buttarla sul calcio.
Senta, a proposito di Fiorentina, però, prima di chiudere, le voglio chiedere una cosa. Vogliamo dire, se già non l'ha detta, una cosa sui cori contro, sui morti dell'AISL, dei tifosi di una parte, della tifoseria della Fiorentina?
È una assoluta vergogna, e noi l'abbiamo sempre sottolineato come tale. Quei tifosi della Fiorentina o di altre squadre, in questo caso della Fiorentina, che ironizzano o ancora peggio fanno una ulteriore violenza rispetto a quella terribile strage dell'AISL,
come li definisce?
Sono inqualificabili, indefinibili e portano vergogna alla nostra città, punto. Detto questo, dico anche qualche settimana fa, voglio dire, io non ho mai fatto nessun tipo di provocazione o di polemica.
Beh, insomma,
non è che se un tifoso della Juve butta una bomba carta va giustificato, perché voglio dire.
No, ma nessuno giustifica questo. Per carità.
Non è che si può dire, beh, allora.
No, per carità.
Il sindaco ha detto la squadetta Sabauda, allora.
Beh, insomma, quello non è stato elegante da parte sua.
Ho fatto una battuta con il sorriso sulle labbra dicendo che il giorno in cui vinciamo contro la squadetta Sabauda, com'era Bastrice, era.
Però lei sa che.
Dopodiché io non voglio offendere nessuno, e figuriamoci se.
Senta, ma per concludere, i soldi.
Però se ci prendessimo un po' meno sul serio su tutto, cioè,
quello non c'è dubbio.
Uno incontra il presidente del consiglio ed è accusato per 2 giorni di intelligenza con il nemico. Qualcuno mi ha detto: sei andato a ripetizione di Bunga Bunga, cioè una roba che
ma quello è Facebook.
È divertente anche, ma insomma, la gente c'è un lei meglio a fare. Nulla. Qui stiamo parlando di cose concrete.
Ma questi soldi li ha ottenuti, cioè queste garanzie le ha ottenute da Berlusconi in conclusione o no?
Lo scopriremo solo vivendo, se gli atti saranno conseguenti.
Adesso ho un po' paura.
Com'è?
No, niente, solo vivendo, senso, non lo sa, le ha promesso qualcosa di concreto o no? Me lo dica.
Il Presidente del Consiglio ha detto di sì, vediamo se adesso riusciamo a chiudere dal punto di vista tecnico. Ripeto, non è che ha detto di sì a una mia richiesta, ha
una sua promessa,
l'ha detto lui. Vediamo se questa promessa elettorale la mantiene.
Grazie.
A voi,
a presto. Borsa.
Ciao.
Siamo qui 800 24 00 24. Parenzo, ci sei?
Sì, che ci sono, sto costruendo un castello con Margherita.
Stai costruendo un castello con Margherita?
Un castello con mia figlia, un castello abusivo, vero amore?
Da ciò si deduce che, al contrario di me che sono qui a Milano a lavorare, ti trovi nella ridente città di Siena. Beh, questa sera abbiamo iniziato col botto, perché oltre al senatore Viespoli, capogruppo di FLI al Senato, molto arrabbiato con Belpietro, abbiamo avuto il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che abbiamo difeso a spada tratta nei giorni scorsi dalle critiche di alcuni esponenti del Partito Democratico, ma soprattutto dal mondo della rete. Dal mondo della rete, e non solo dal mondo della rete, che si è scatenato contro di lui per questa visita ad Arcore. Che Berlusconi. Vabbè. 800 24 00 24, da adesso in poi grande spazio agli ascoltatori, che abbiamo tralasciato in questa prima ora di trasmissione molto densa. Vito da Bari, buonasera.
Salve, buonasera.
Prego.
Posso parlare, sì?
Vito, se vuole, sì, se ha piacere, sì, altrimenti.
Io la seguo da sempre, praticamente. No, siccome sento un eco.
No, noi sentiamo molto bene.
Perfetto.
Se lei parla, altrimenti no.
Io la seguo da sempre, Presidente, come seguo Radio 24. E ho notato nell'ultimo periodo, dove non ho avuto modo di seguirla assiduamente come nei periodi precedenti,
sì,
una certa involuzione nel suo modo di condurre la
trasmissione. Se lei dice che non ha seguito, come fa a sostenere che c'è stata un'involuzione?
No, c'è stato un intervallo fra come dal primo modo che aveva lei di condurre la trasmissione,
sì,
a questi ultimi mesi, dove ho anche notato la presenza stabile del signor Parenzo.
Sì, beh, insomma, è sotto, gli occhi, è sotto gli occhi di tutti.
Sì, no, no, volevo dirlo che a me non piace per niente il suo modo a volte troppo esasperato, accidioso quasi nei confronti di chi non la pensa come lei. Ma al di là di questo,
sempre al di là
ho notato proprio una involuzione proprio nei contenuti della trasmissione. Poi per quanto riguarda l'intervento del signor Parenzo,
sì,
che
sì,
mi sembra una persona molto in linea con le sue idee, troppo
con le mie
addirittura. Sì, ma gli sta facendo un favore, no, a Cruciani,
ma non mi pare, scusi, scusi un attimo Vito, forse lei non sa che domani il signor Parenzo va a presentare la serata del Bunga Bunga a Bologna, organizzata dall'Italia dei Valori.
Certo.
Alcuni giornali oggi hanno scritto anche per contrastare l'ascesa di Grillo, cioè, ma lasciamo perdere queste dietrologie. Non mi pare che
tu mai saresti
io
stato
non sarei
un
andato
come questo,
nemmeno per 50.000 euro ci sarei andato.
Beh, un momento.
No, non ci sarei andato per 50.000.
Ma Cruciani, al di là di questo aspetto, io volevo dire.
Ho capito, al di là di questo aspetto. Se lei dice Parenzo è allineato a quello che penso io, non mi pare. A parte
no, allineato non su tutto, ovviamente, ma allineato su
che cosa?
Quando espone un senso critico su una situazione di cronaca attuale, eccetera.
Ma se la penso che lei magari non condivide.
Scusi, scusi un attimo, Vito, se ogni tanto siamo d'accordo, che dobbiamo fare? Dobbiamo essere per forza in disaccordo? Non ho capito bene.
No, Vito. Probabilmente una voce che faccia da contralto, una voce
da
più critica,
sì,
o comunque anche a rotazione, un ospite a rotazione.
Vabbè Vito, perché dobbiamo annoiare gli ascoltatori con queste considerazioni sul palinsesto della radio, sul modo di condurre, sulle persone che si affiancano a me? Ho capito, ma non mettiamo, voglio dire, non c'è bisogno che intavoliamo una discussione pubblica, parliamo delle cose di politica attuali, poi se lei ha piacere, allora, se lei vuole continuare a sentirci, noi siamo molto contenti. Se lei poi a un certo
punto... Posso fare una considerazione?
Sì, prego.
Ecco, allora, per quanto riguarda la speculazione globale, praticamente...
La speculazione globale, che vuol dire?
Sì, vuol dire questo, vuol dire che io...
Ma
mi
forse
sento
lei ha sbagliato trasmissione, forse, Vito.
L'energia... Pronto?
Sì.
L'energia che riguarda petrolio e energia...
Sì, Vito, guardi che c'è una trasmissione prima della nostra che si chiama Focus Economia, forse lei ha sbagliato, voleva intervenire là, no? No.
Guardi che l'economia, per quanto riguarda l'energia, riguarda anche noi...
Sì, ho capito benissimo, Vito. Comunque, mi dica...
Ecco, volevo dire che sì, fra metalli preziosi, case sì, quando desiderano speculare sulle case, sì, valuta quando vogliono speculare sulla valuta, e petrolio o energia
sì,
quando vogliono...
Sì.
Noi siamo chiusi in questa morsa, ecco, dove a rotazione, ecco, questa economia globale impostata da tutti sì, quanti non fa altro che stritolarci a turno in una determinata situazione.
Va bene,
no, ma è chiaro.
Forse
molto
bisognerebbe
chiaro.
Bisognerebbe indagare più da vicino, bisognerebbe discutere più da vicino su queste tematiche, insomma.
E indaghiamo, certo. Grazie Vito. Enrico da Monza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sento, volevo dirgli una cosa. Quando i politici parlano di cambiare il sistema elettorale, li taccia, che a noi non ne frega niente, a noi interessa che l'articolo primo, se vogliono cambiare la legge, è quello di togliersi tutti i privilegi che hanno
Enrico,
del bonifico.
Adesso non...
Perché adesso si prenderanno...
Come il bonifico? Il bonifico è un'altra cosa.
No, il bonifico è il rimborso dei voti. Il rimborso dei voti, abbiamo fatto un referendum dicendo di no. Io ho sempre pensato che un
finanziamento ai partiti, lei dice.
Esatto.
Il rimborso elettorale,
ecco,
non il bonifico.
Adesso si capiterà che certi partiti spariranno e per 10 anni prenderanno ugualmente i soldi.
Lo so, questa è una cosa molto
allora,
seria, Enrico. Lei ha ragione, Enrico, su questo, perché
io ho sempre pensato che i politici sono illusi o ladri.
Niente, stasera
in
va così.
Questo caso sono particolarmente ladri.
Tutti. Sono particolarmente ladri tutti.
No, sono ladri.
No, ma questa qua è una grande e raffinata considerazione.
Per noi invece, sa cosa c'è? Che cambierà la pedata, ma si ricordi che il culo è sempre quello.
Vabbè,
bianco.
È
una considerazione proprio alla pane bianco, alla galli della loggia. Meraviglioso questo ascoltatore.
Enrico da Monza, questa è la Zanzara, signori. 800 24 00. Dai, su. 0024, Zanzara parti. Su, fatemi partire un Zanzara parti, per favore.
Ci sta a questo punto.
Oh, Bocchino, si viveva meglio 2 anni fa. Questa
ma
è fantastica.
Sei ossessionato da Bocchino.
Sigla di Bocchino.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente.
Bocchino del giorno. In realtà il bocchino del giorno è una cosa molto più seria che avete ascoltato prima, che vi ho detto prima: il premier si dimette, reincarico 72 ore dopo, eccetera eccetera. Però si viveva meglio 2 anni fa. Questa è una considerazione molto acuta, senti.
Ma oggi per gli italiani si vive meglio oggi o 2 anni fa, quando è cominciata questa esperienza di governo? Oggi il 95% degli italiani ti dice si viveva meglio 2 anni fa.
Beh, insomma, questo
è forte, vuol dire che si viveva meglio quando c'era Prodi e Padoa-Schioppa.
Sì, appunto, insomma. Ma si viveva meglio 2 anni fa, adesso c'è stata anche la crisi economica, se è per questo. Comunque, insomma, lasciamo perdere.
Un bel siluro per nonno Giulio Tremonti.
Eh sì, vogliono fare fuori anche Tremonti, diciamo la verità.
È il più grande commercialista di Sondrio,
ancora con sta storia.
Vabbè.
Ah, me la voglio prendere con Barenboim.
Il maestrissimo Daniel Barenboim.
Sì.
No, non può, io lo difendo per ragioni proprio di appartenenza.
Beh, ho capito, ma cosa c'entra? Tu spiegami se uno deve citare l'articolo 9 della Costituzione alla prima della scala.
Ma che fai? È un maestro d'orchestra, cita la cultura, no?
Una cosa di una. Una cosa di una demagogia, demagogia, di un ridicolo che.
No, sai cosa
pazzesco,
c'era di demagogico
pazzesco.
Invece?
Cosa?
L'unica cosa demagogica che c'è stata è stato l'applauso di Letizia Moratti, di tutti gli esponenti del popolo della libertà.
Bravo, sì, bravo,
a Barenboim, questa è stata la cosa.
Bravo.
Si chiama paragurismo.
No, paragurismo. Io dico, direi anche di peggio, ma non lo voglio dire.
Capito?
In ogni
non
caso,
è una cosa.
Vergognosa, hai ragione.
Quell'applauso lì,
le metto tutte e due sullo stesso piano. Ma Barenboim, ma pensasse a dirigere l'orchestra? Cosa vuole?
Lavora con le sue maestranze.
Ho capito, ma l'articolo 9 della Costituzione, Italia la cultura. Barenboim, si calmi, maestro.
Il nome di tutti i miei colleghi che suonano, cantano, ballano e lavorano non soltanto in questo magnifico teatro, ma in tutti i teatri d'Italia, per dirvi a qual punto siamo profondamente preoccupati per il futuro della cultura in nostro paese e in Europa. E se mi permettete, vorrei che ricordiamo insieme l'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica.
E vabbè, poi cita l'articolo
9. Che meraviglia.
Ma che meraviglia.
E quelli del PDL.
Scena penosa.
Bravo maestro, bravo. E intanto gli hanno tagliato tutto, pure la bacchetta non c'aveva, poverino, per dirigere.
800 24 00 24. No, ma sì, ma su questa hai ragione, perché quelli che applaudono del PDL è ridicolo. Mentre diceva, voi violate sostanzialmente l'articolo 9 della Costituzione perché tagliate la cultura, quelli applaudivano.
Bravo maestro.
Va bene. Ascoltatori, fra poco. Prima però voglio farvi ascoltare un personaggio che ci sta sfuggendo negli ultimi giorni, perché è a sciare. Lo abbiamo oggi beccato sulle piste da sci in alto, non mi ricordo dove, che è Calearo, Massimo Calearo, il quale dice che c'è una sorta di compravendita dei parlamentari con prezzi anche piuttosto notevoli, 300-500 mila euro. L'ha detto in realtà ieri in un'intervista molto bella a Tommaso Labate sul Riformista. Oggi lo ha ripetuto, anzi ieri sera lo ha ripetuto alla televisione svizzera. Senti dove sono andato a pizzicare Calearo, alla televisione svizzera, qui non mi ferma nessuno. Senti.
Sostiene che esiste un listino prezzi con cifre importanti.
Io ho sentito parlare di 2, 3, 4, 500 mila euro, credo che siano cifre molto importanti.
Hai capito, sì?
Eh beh, ma dov'era? Se Moritz Calearo?
Non lo so. Tanto non ha problemi, insomma.
No, una cifra interessante quella.
Bene. Antonio da Siracusa, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Io volevo intervenire per quanto riguarda il fatto che il segretario dei DS, cioè ex CDS,
DS non c'è più,
ha richiamato, sì, scusa, però lo sono stati. Ha richiamato un po' il sindaco di Firenze Renzi, che poi ho sentito poco fa, è stato in diretta da voi.
Sì.
No, perché in fondo poi ho capito che anche Bersani ha capito che, insomma, per battere Berlusconi ci vogliono sempre i moderati. Sì.
Allora?
E allora, insomma, deve tenerseli buoni, perché non dimentichiamoci, e soprattutto non se lo deve dimenticare l'illustre sindaco Renzi, che Prodi ha vinto 2 volte Berlusconi. E questa non è fantapolitica.
No, ho capito, Antonio, ma che vuol dire? Non ho capito bene.
No, appunto, se lui va a poteva anche andare appunto nei palazzi romani invece di andare ad Arcole. Non è che ha tutti i torti Bersani se l'ha richiamato.
No, però scusi,
con tutto rispetto per Renzi che mi è stato.
Ho capito Antonio, ma se quello ha un appuntamento con Berlusconi, Berlusconi gli dice vieni lunedì ad Arcole o quando è, perché io sono ad Arcole, quello che fa gli dice no scusi preferirei Palazzo Chigi. Ho capito, Berlusconi dice ad Arcole, ad Arcole è da 15 anni che Berlusconi incontra persone di tutti i tipi, da capi di Stato. Poi vogliamo mettere in discussione il fatto che Berlusconi incontri persone ad Arcole? Mettiamolo in discussione, ma insomma mi sembra veramente un discorso ridicolo, francamente. Antonio.
Ma no, no, ma nel momento tragico, tragico un po' travaglio.
Ma tragico di cosa? Ma tragico di che? Quale tragico? Quale tragico? Momento politico, che vuol dire? Che Berlusconi, siccome sta per cadere, diventa una sorta di persona intoccabile da non frequentare nemmeno da incontrare. Quello fa il sindaco e giustamente dice: finché Berlusconi è presidente del consiglio, io lo incontro e che se quello mi dice di venire ad Arcole, vado ad Arcole. Poi, tra l'altro, Renzi, in una delle interviste che ha rilasciato in questi giorni, ha detto un'altra cosa a Parenzo. Lo dico anche ad Antonio che ci chiama da Siracusa. Ha detto una cosa interessante, ho scovato su internet tra le dichiarazioni fatte che a un certo punto Bersani, che lo critica per non essere andato a Palazzo Chigi, di essere andato invece ad Arcole, disse una volta per far approvare i soldi andrei anche ad Arcole. Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
Di politica.
Ma che significa? Di politica lei dice perché è un atto politico andare ad Arcole, è un simbolo Arcole, dunque non
ma
bisogna frequentarlo.
Ma è pragmatico, se uno deve portare a casa un risultato, ma anche lì dov'è lo scandalo? 10 anni. Vabbè, che certo, a Palazzo Vecchio, alle sue ragioni, ancora i medici, gli infermieri del 500, per carità, tutta la sua ragione, è una bella città Firenze. Però vaci a Palazzo Chigi, vabbè, vi ringrazio.
No, Antonio, per carità, ma noi accettiamo le critiche, perché figuriamoci, non nei nostri confronti, nei confronti di Renzi, mica.
Ma lei sta ad Ortigia?
No, ha chiuso, non sta ad Ortigia, non vive ad Ortigia lei, no?
Vabbè.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Non ce lo vuole dire, va bene. Nino, provincia di Messina, sempre la Sicilia.
Signor Cruciani, buonasera.
Buonasera, come sta?
Tutto bene, lei come sta? Tutto bene?
Dove si trova, Nino? Provincia di Messina dove?
Barcellona Pozzo di Cotto.
Ah, Barcellona Pozzo di Cotto.
Dove c'è un ospedale psichiatrico giudiziario, però.
Beh, adesso che c'entra l'ospedale? Che c'entra l'ospedale psichiatrico?
In Italia ed è veramente famoso.
No, pensavo che volessi chiamare l'ambulanza già.
No, dicevo che lì c'è un famosissimo psichiatrico.
Viva provoco, signor Cruciani, vado subito al dunque e la provoco. La provoco dicendo che la sua trasmissione la guardo la sento con molto rispetto.
Aridaglia,
però,
è successo.
Sì, però penso che sia molto vicino allo zoo di 105. L'unica differenza è che quella va in differita di un paio di minuti, la sua va in diretta. Perché anche sentire espressioni tipo non me ne fotte un cazzo, non credo.
No, veramente non l'ho detta io, l'ha detto un parlamentare, della Repubblica. Abbia pazienza,
è la ripresa. No, lo so che non l'ha detto lei, però è il comando 105 che dice queste cose.
Ma quindi, guardi Nino,
ho molto rispetto alla sua persona,
sì.
E parlo da cittadino.
E allora,
io
che vuole?
Che in Italia abbiamo bisogno di trasmissioni politiche che parlano di fatti.
Ma scusi un attimo, Nino, abbiamo parlato prima col sindaco di Firenze. Giusto?
Quella è una non notizia.
Ma che vuol dire?
Parlare di Renzi perché va ad Arcole.
Vabbè, Nino, abbia pazienza, la politica si occupa anche di queste cose. Noi ci occupiamo anche di queste cose. E allora di che parliamo?
Ha ragione, la politica si occupa.
E vabbè, noi che cosa dovremmo fare invece? Innalzarci sopra e parlare, che ne so, ogni giorno dei problemi che hanno gli artigiani nel pagare le tasse. Benissimo, sono molto solidale, sono molto vicino. Ci sono altri contesti, altre trasmissioni. Nino, ci sono altre trasmissioni, basta con questa storia. È una critica ridicola.
E allora la zanzara come lo zoo.
Ma che c'entra? Ma è un'altra cosa. Io ho grande rispetto per lo zoo di 105, ho più volte detto nelle poche interviste che ho fatto che considero una delle trasmissioni migliori della radio, ma cosa c'entra? È una cosa completamente diversa.
No, è un'ottima trasmissione, ma va letta.
Voglio sentire Lopresti. Datemi Lopresti su Belpietro, sì, così la faccio godere, Nino.
Non me ne fotte una minchia.
Ha capito, Nino? Questo è Belpietro.
Lo dice Lopresti o lo dice anche lei?
No, io non lo dico. Non lo dico così. L'ha detto Lopresti, un parlamentare. Ma insomma, sei un parlamentare della Repubblica, caro Nino.
Esatto,
un parlamentare della Repubblica, si esprime in questo modo.
Lo vede che viene a me lei? Io
no, ma si esprime in questo modo.
Cose,
noi rappresentiamo. No, guardi che noi queste cose qui non le diciamo mai. Ogni tanto ci può scappare qualche parolaccia, ma non è che c'è il turpiloquio
no,
qui.
No, per carità, no.
Altrimenti ci avrebbero già multato. Ci avrebbero già multato.
La mia era una provocazione. gli ho detto all'inizio che la volevo provocare. No, mica ho detto che la sua trasmissione è piena di torpiloqui. Assolutamente non l'ho detto. L'ho detto prima che la volevo solo.
Va bene, Nino, grazie.
Le volevo
grazie.
Dire anche.
Che mi vuole dire? Un attimo, resti con me, non se ne vada. Bruno da Vicenza.
Eccoci qua, Cristiani, buonasera. La chiamo dalla piazzetta antistanti, il Jolly's Bar di Torre del Vicino, provincia di Vicenza.
Sì, e perché
sono
mi dice questo?
Sono inviato nel profondo nord-est, alla stessa strega di Parenzo, che tra l'altro è veneto come lei.
Beh, inviato allora, su quale evento, su quale fatto?
Mi dica lei, guardi, io inizialmente l'ho chiamato ancora perché non sapeva chi era Roy Paci, si figuri, sono più
eravamo in due a non saperlo, noi siamo ignoranti,
voi,
Bruno, siamo ignoranti.
Guardi, mi ha tolto le parole di bocca, siete degli ignoranti.
Siamo, ce lo dica. Parenzo,
veramente ignoranti.
Siamo ignoranti come bestie.
Io sono una capra, no, capra.
Capra, ce l'abbiamo capra di...
Esattamente.
Adesso capre. Pubblicità.
E vai di pubblicità, è l'anima del commercio.
Bravo. Pronti? Che succede? Adesso riprendiamo.
Gli stessi di quasi 100 anni fa, noi eravamo emigranti, la Germania ci offrì ospitalità per far campare quei figli.
Parenzo, questo è Roy Paci, che sarà sul palco l'11, almeno da quello che si legge dai giornali,
Sì, c'è anche Sgarbi, lo apprendo ora, diciamo.
C'è anche Sgarbi, perché noi non lo sapevamo, ma...
Capre.
Eravamo noi Gastarbeiter. In nord-est, ma lei si è autonominato inviato da nord-est. Innanzitutto l'inviato non tiene la radio accesa, dunque spenga la radio perché veramente non si può ascoltare.
Non c'ho la radio, guarda, sono fuori.
Beh, ho un ritorno, Bruno, sento un ritorno fastidioso. Dunque, o alla radio...
Licenzia i tecnici,
ma assolutamente no, sono molto bravi, non li licenzio per niente. C'è un ritorno fastidioso, dunque o miglioriamo questa cosa oppure passiamo ad un altro ascoltatore.
Richiamatemi voi.
La richiamiamo, domenica alla sera. Va bene, siamo ai suoi comandi, Bruno, non si preoccupi.
A servirla,
signor Bruno, prego, per carità. Beatrice da Verona, buonasera.
Sì? Buonasera.
Buonasera, dica.
Senta, io volevo dire questo. Berlusconi al tempo di Scalfaro aveva già fatto il passo indietro, aveva già dato le dimissioni, abbiamo visto come è andata a finire. Sarebbe veramente ingenuo se si ricascasse un'altra
volta. Cioè, la vogliono fregare, lei dice.
Sì, la vogliono fregare. È stata una cosa scandalosa allora, veramente siamo stati...
Non nomini Scalfaro, se no mi tocca chiamarlo. Non nomini Scalfaro.
Guardi, no, io non tocco nessuno. Dico che siamo stati presi in giro noi italiani già allora. E che adesso ne abbiamo le scatole piene e non vogliamo essere presi in giro più. Io avevo votato...
Lei mi sembra leggermente Berlusconi. Così
non lo so cosa sono. Io avevo votato sì, adesso devo dire che la parola tradimento e traditore ha un significato ben preciso. Chi viene eletto con i voti da una parte se ne va dall'altra parte. È inutile che venga a dire sì, mandato, libertà di mandato, questa cosa. È un traditore.
Quindi
a me mi ha nauseato tutto il F e il lei, quello che lo vogliono
quindi
chiamare.
Mattella,
e è una vergogna assoluta. Non solo da parte mia le dico questo, ma da parte di moltissime persone che io incontro quotidianamente.
Scusi, Beatrice, come
indignati.
Mi ripeta questa cosa. Dunque, Fini, secondo lei è un
traditore, perché chi viene eletto da una parte...
Me lo ripeta con la forza che prima ha manifestato.
Non mi prende in giro anche lei, va là. E comunque quello che le sto dicendo dico proprio veramente con tutta me stessa, perché guardi, è una vita si combatte con questa politica che è indecente. Si vota da una parte e si va a finire da quell'altra, si dice una cosa e se ne fa un'altra, si fa un referendum e viene disatteso. No, basta, siamo stufi. Adesso Berlusconi è stato nominato dagli italiani. Sì. Deve governare 5 anni, che governi 5 anni. Fini non è d'accordo perché vuole prendere il suo posto, vuole prendere la
pagina
di vedere lui e anche Casini. No, sì. Casini e lui verranno al governo quando saranno eletti dal popolo. Adesso che se ne stiano nel loro cuccio, nella loro tana adesso. Ecco, questo è quello che volevo dire.
Prezzo, a me queste reazioni così di pancia,
salmanate,
mi piacciono,
sì, di parte salmanate, perché ora di farla finita con la gentilezza, con la cortesia,
no, per carità, noi non siamo né gentili né cortesi,
no, siamo stufi.
Benissimo, ecco,
lei è una degna esponente del partito dell'amore.
Non esagerare, il solito.
Il partito dell'amore, guardi, lasciamolo agli ingenui, dai, il partito dell'amore,
però,
sì, è partito,
però vedi,
è solo odio tra i partiti.
Va bene, ecco,
la ringrazio Cruciani.
Prego.
Complimenti alla sua trasmissione. Buonasera.
I titoli della 7, via.
A 6 giorni della fiducia si fa largo l'ipotesi di un Berlusconi bis. Siamo disposti a un reincarico 72 ore dopo le dimissioni, avverte Bochino, ma il Premier deve accettare una nuova legge elettorale. No. Continua la campagna acquisti in vista del 14 dicembre. Verso il sostegno al governo l'esponente dell'Italia dei Valori Scilipoti e i due parlamentari del gruppo misto Cesario e Calearo. Gli autonomisti dell'Alto Adige si asterranno. Dopo il putiferio sollevato nel suo partito per il pranzo a casa Berlusconi a Arcore, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, ospite del nostro TG, risponde alle bacchettate di Bersani e compagni. Per la scomparsa di Yara si cercano nuovi indizi. Gli investigatori provano a cercare tra le persone che la ragazza conosceva, impiegati, anche i reparti speciali di Polizia e Carabinieri, la solidarietà degli immigrati abbrembate alla famiglia. Uno spot per annunciare la puntata di Porta a Porta su Yara e Sara interrompe Cenerentola e scoppia l'ennesima polemica sulla RAI. Così si crea apprensione in piccoli adulti, attacca l'osservatorio per i minori. Allarme ingiustificato, spiega il conduttore. Che novità, Napoli tra immondizia e proteste di disoccupati e anche di studenti. Nel giorno dell'Immacolata, tafferugli in città con cassonetti incendiati mentre a Terzigno ancora presi d'assalto gli autocompattatori. L'uomo che ha messo sotto scacco la diplomazia di mezzo mondo incastrato da due ragazze svedesi. Retroscena dell'arresto di Julian Assange, l'hacker di WikiLeaks, accusato di stupro e molestie sessuali per rapporti non protetti.
Allora, caro Parenzo, voglio conoscere, anzi voglio invitare questo personaggio alla Zanzara.
Assange.
Un personaggio, leggo oggi dal Corriere della Sera, alle spalle un Clint Eastwood dalle pupille di ghiaccio in Gran Torino, miti e passioni di Efrem Belussi, forse lo conosci tu.
No,
Efrem Belussi, l'istruttore di fitness e arti marziali che si è fatto notare per le grida in casa leghista «Basta marocchini a Bergamo, ci stuprano, tiriamo fuori i denti», pronunciate davanti al villino dei Gambirasio, che è figlio di un fornaio col pallino dei nomi ebraici. 33 anni, un sole delle Alpi tatuato sul bicipite e un patteggiamento per lesioni aggravate nei confronti di due albanesi. Incidente che politicamente non gli ha portato male. L'avvocato mi disse «A Venezia non vincerai mai, patteggia». Leghista dal 90, responsabile dei volontari verdi di Mario Borghezio e presidente di Sport Padania. Nel 2008 mi hanno spedito a Telgate a far campagna elettorale, con il 40% di immigrati abbiamo preso la maggioranza. Alle spalle un'istantanea di Bossi, iconografia celtica basic, cioè delle croci, e foto del figlio, Logan. Ripreso da quotidiani e TG, nei giorni scorsi e forse raggiunto da una telefonata della direzione, ora il responsabile dei volontari verdi argomenta pacatamente. Anche per la Merkel l'integrazione è fallita, no? E Fikri, se è innocente, è innocente. Solo sui sindaci leghisti non cambia idea. Quelli hanno avuto la poltrona e non gli importa più dei padani, ormai sputano sul piatto in cui mangiano. E c'è la foto di questo signore con personaggio strepitoso.
È proprio da Zanzara, eh.
Efrem Belussi, lo voglio invitare a tutti i costi.
Io conoscevo John Belushi.
Eh sì, questo no, Belushi, lui è Belussi.
Ah, sì.
Va bene. Bruno, abbiamo migliorato questo collegamento, signor Bruno da Vicenza?
Mi auguro di sì, perché io in macchina non c'ero, perciò mi auguro.
Benissimo,
che
allora cosa ci vuole raccontare, al di là della sua autonomina di inviato nel Vicentino, non so
mi
dove?
Mi dica lei, perché dopo 40 minuti ho sentito.
Beh, ho capito, ma lei che ci ha chiamato, scusi.
Che
Bruno, mi ha chiamato lei, su quale argomento vuole intervenire?
Sinceramente adesso dopo il TG voglio parlare dell'attacco degli hacker alla Mastercard, mi sembra.
Ma che Mastercard? Vabbè, passiamo ad altro. Paolo, provincia di Fermo, addio Bruno. Paolo, provincia di Fermo.
Eccomi, sono
Dica.
Io.
Allora, non nascondere innanzitutto che sono un po' emozionato, perché devo fare una confessione in diretta.
Mi faccio una confessione, allora, basta che non sia una confessione troppo intima.
Beh, è tosta questa, perché io sono un amante, amo da sempre le donne, mi piacciono tanto.
Però?
Però io amo anche lei, Cruciani, la amo profondamente.
Oh! Adesso non mi dica queste cose qui.
Oh! Io devo dire.
No, non mi dica, sennò Parenzo si ingelosisce.
Lo ama fisicamente proprio.
No, no. Lo amo mentalmente, non fisicamente.
E allora è peggio ancora, perché è un tradimento vero questo. Perché quando si tradisce col cervello.
La amo perché lei è l'unico, è rimasto l'unico giornalista libero, caro Cruciani.
Ma no, adesso Paolo, non diciamo stupidaggini.
Questa è la verità. Purtroppo.
Paolo, però non mi metta a disagio e andiamo al sodo. Su cosa si vuole esprimere?
Ho un sacco di cose da dirle, perché le spiego in due parole. Ah, tra parentesi, sto parlando davanti al mare Adriatico, una cosa meravigliosa.
E vabbè, non ci faccio intristire ancora di più.
Allora, dunque, innanzitutto, parlando di questa sera, poi dico arriverò al punto.
Però non la faccio lunghissima.
No, sarà brevissimo. Sono d'accordissimo sul giudizio dei cantanti in politica, su Barenboim, tutta questa gente, perché mi dà l'idea che vogliono forzare la coscienza dei fan che stanno davanti a loro, e quindi è una cosa che non sopporto, anche se posso essere d'accordo con quello che dicono. Poi sono perfettamente in sintonia su Bocchino, un nome, una garanzia, me lo permetta.
Vabbè, adesso questo non c'entra nulla, sul nome possono scherzare gli altri, noi non scherziamo mai, anche quando abbiamo fatto la rubrica un Bocchino al giorno, era per ridere, non c'era nessun riferimento al doppio senso del nome Bocchino, veramente mi sembra assurdo. Vabbè, comunque
un po' di sarcasmo, un po' di...
Vabbè Paolo, però andiamo al sodo, su.
Allora, andiamo al sodo, è questo, praticamente io non sono d'accordo con la manifestazione di Roma sul fatto che festeggino quelli del PD. Perché l'impressione che ho è che sia un funerale quel giorno, perché se davvero Berlusconi dovesse cadere, quindi dovesse andar via, che cosa faranno questi? Cioè, è la loro salvezza, tutto il vuoto assoluto di questa gente è stato colmato dal signor Silvio Berlusconi.
Ma lei dice che fatto fuori Berlusconi poi devono darsi una mossa su tutto il resto.
Ma lì c'è il nulla assoluto.
Ho capito, però adesso Paolo, se vogliamo fare un ragionamento serio, possiamo dire che senza Berlusconi magari dovrebbero proporre qualcosa, o questo è un altro discorso.
Appunto.
Ho capito, però insomma adesso nulla, addirittura non esageriamo.
Io purtroppo sono convinto di quello che dico.
Vabbè.
Sono convinto di quello
che dico. Va bene, Paolo, la ringrazio. 20:10, pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Domenico da Cesena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Premetto che sono un suo assiduo ascoltatore.
Grazie, dica pure.
Dunque, voglio dire, vorrei parlare un po' di Berlusconi, del PDL. Premetto che io ho una lunga militanza, prima nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale, oggi nel PDL, perché mi ci hanno portato, no?
Sì.
Ma sono convintamente del PDL oggi. Non a caso io sono stato eletto nella lista del PDL.
Dove, scusi?
A Cesena.
Dove, al Comune?
Sì. Sono il vice capogruppo del Consiglio Comunale di Cesena.
Sì.
Però, ecco, anche se le mie origini non sono cesenate, io sono nato in un paesino lì in provincia di Messina, vicino di quel mio predecessore, cioè voglio dire che era di Barcellona, dove ho moltissimi amici. Dico questo, cioè voglio dire, oggi c'è un attacco furibondo, oggi da un po' di giorni, alla figura di Berlusconi.
Ma veramente da 15 anni che così.
Esatto. E allora io vorrei dire questo, cioè io al posto, io dico io, perché poi Berlusconi per carità, lui non ha bisogno dei miei consigli, ha dei bravissimi consiglieri. Io il 14
bravissimo.
Non mi sottoporrei al giudizio di quella, non mi faccio dire cosa voglio dire.
No, dica, di quella cosa.
No, diciamo così, di quelle persone urla di Pietro Franceschini.
È Parlamento però.
È Parlamento, scusi.
Va bene. E allora io farei un atto, cioè avrei un sussulto d'orgoglio.
Che dovrebbe fare?
Io mi presenterei dimissionario dal Presidente della Repubblica.
Che secondo me è il contrario, Domenico, non vorrei dire niente, però se uno ha un sussulto d'orgoglio va di fronte al Parlamento e si fa sfiduciare dal Parlamento. Se uno pensa di essere già sconfitto e dunque entrare in quel meccanismo di accordi prima, riti da prima Repubblica o cose del genere, fa un accordo prima per evitare la conta in Parlamento. Insomma,
allora io dico, Presidente, visto che anche sulla Sette abbiamo sentito Calearo, compravendita parlamentare, onde, onde evitare tutto questo, io, cioè il mio modesto giudizio, andrei dal capo dello Stato, io non ce la faccio più a sopportare queste personaggi qui, io mi presento dimissionario, riandiamo alle elezioni e vediamo poi chi mi mette a giudizio, mi sottopongo a giudizio dei cittadini.
Domenico,
io
adesso Berlusconi avrà pure consiglieri. Per carità, non, non particolarmente, non particolarmente geniali, però insomma, chi si propone
però,
mi pare
peggio. Berlusconi, Berlusconi è stato eletto, dai cittadini.
Appunto.
E allora io mi presenterei dimissionario dal Presidente della Repubblica e poi mi faccio giudicare ancora dei cittadini. Se i cittadini mi dicono no, non sei, sei un incapace, non sei più idoneo,
ma
sei
ho capito,
vecchio.
Ma questo qua è, per carità, quello che penso anch'io, Domenico. Penso che dopo Berlusconi ci possono essere solo le elezioni, questo lo penso.
È questo che voglio dire io.
Va bene, Domenico, però insomma non ci voleva tutto questo discorso per dire che ci vogliono le elezioni. Se Berlusconi non, non ha la maggioranza, ci vogliono le elezioni. Antonella da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, la mia telefonata non sarà un panegirico, né starò a tessere le sue lodi.
No,
volevo fare
carità,
un intervento
nessuno glielo chiede.
Sarà eccitante come è stata quella della, dell'altra interlocutrice che parlava di tradimento e inneggiava il tradimento.
Scusi Antonella, ma nessuno le chiede di fare panegirici, perché fa questa premessa? Me ne frego dei panegirici.
Di dirle questo, le volevo dire che comunque un complimento glielo voglio fare ugualmente.
Gli
lei ha un tono di voce è molto caldo e spadente, infatti le vorrei consigliare di darsi al doppiaggio, forse avrebbe successi.
Ma guardi, la ringrazio del consiglio, ma
in radio, non perché ha doti di giornalista, vero?
No, ma infatti sono ignorante, l'oggetto, sono ignorante, da un'ora e mezza che stiamo dicendo che sono ignorante, Antonella, non si accontenta.
Sono intelligenti di conoscere la propria ignoranza.
Appunto, io infatti riconosco la mia ignoranza, non c'è problema.
Io comunque volevo fare un intervento in riferimento alla lettura
fatta da... La sentiamo male, traffico, poi la richiamiamo. Siamo qui 2018 800 24 0024 con la simpatica ascoltatrice che ci ha chiamato, Antonella da Milano, che mi ha consigliato di cercarmi un altro mestiere. Provvederò, Antonella, quando sarà il momento, naturalmente non adesso, però non è escluso, perché insomma cambiare è sempre positivo. Detto questo, di cosa andiamo al sodo, però parliamo di cose più importanti e serie.
Certo, andiamo al sodo. Io volevo fare un intervento in riferimento all'articolo, alla lettura dell'articolo 9 della Costituzione che è stata fatta la prima. Io non do un'interpretazione, un taglio politico a questa cosa come fa lei. Io penso che un direttore d'orchestra, che è un uomo d'arte e cultura, nel momento in cui si trova a dover organizzare e allestire uno spettacolo che è il più importante al mondo e che deve svolgersi nel teatro, che è la Scala, che è il più importante al mondo, quando ci sono dei tagli, comunque a stanziamenti, è il primo che ne risente ed è chiamato anche a mettere in campo capacità e doti di manager. Forse a lei questo sfugge, non è chiaro.
No, non è chiarissimo.
Quindi io ritengo che il riferimento all'articolo 9 della Costituzione sia stato quanto mai opportuno, visto che anche alla Scala ci sono molti lavoratori precari, visto che il tempio del lusso sfrenato, se vogliamo, o che era considerato tale in passato, comincia a dare in un certo senso segni di cedimento in questo periodo, nel senso che anche ci sono stati diversi richiami all'austerità anche negli ultimi 2-3 anni. Un motivo ci sarà, mi chiedo, sono convinta di questo. Il crollo della Casa dei Gladiatori, e non sto a fare retorica, io sono napoletana, e quando ho visto quelle immagini mi è venuto lo sconforto più totale. Quella è stata l'immagine veramente del crollo definitivo del nostro paese.
Crollo definitivo del nostro paese.
È stata una vergogna internazionale. Forse io sono campana e la cosa mi ha colpito maggiormente. Sono affezionatissima a quei posti, a Pompercolano, e mi è fatto veramente male vedere quello.
Sì.
E per l'ennesima volta mi rendo conto che se il maestro Berton non è politico e non fare politica, per me con il momento possibile.
Però Antonella si deve mettere in un punto dove il suo telefono prende di più, perché altrimenti non riusciamo a terminare il discorso. Ma per carità, va tutto bene. Io dico semplicemente che come uno pensa, come sostiene, e questo Antonella lo sostiene, che Barenboim abbia fatto benissimo a, a fare quello che ha fatto, cioè dire, a citare l'articolo 9 della Costituzione, a dire che i tagli, la cultura, eccetera, eccetera. Però c'è anche la libertà di pensare che ha fatto una cosa un pizzico demagogica che non gli appartiene, che non gli compete, questo penso io.
Demagogica non lo so.
Ma no, non gli compete, mica che non lo può fare. No, attenzione, perché... non ho detto che non lo può fare, può fare quello che vuole. Figuriamoci se voglio limitare la libertà di fare quello che vuole. Ma cosa? Ma uno fa il direttore d'orchestra e si mette a fare il direttore d'orchestra, ma chi se ne frega di quello che dice Barenboim su Italia alla cultura? Ma sono problemi più complessi.
Gli tagliano il clarinetto, gli tagliano il basso, che deve fare?
Lasciamo perdere
il violoncello,
lasciamo perdere la questione della scala.
Uno dice, guarda, Wagner, sì,
ma non è così, ma non è così, non è così. Angelo da Roma, ma non è così, Angelo da Roma.
Dottor Cruciani?
Dica.
Guardi che il dottor Parenzo ha detto proprio bene, tagliano il violoncello.
Ma quando mai? Non diciamo allora, stupidaggini.
No, dottor
Parenzo. Alla scala altro che tagli che ci vorrebbero. Allora, lasciamo perdere questo discorso.
Parliamo con coscienza di
no, ma qui non c'è da passare non c'è da fare nessun Cruciani, ragionamento.
Io sono un violoncellista
allora?
E aspetta, le dico subito. I concorsi sono fermati fino al 2013.
Ma magari meglio. Abbia pazienza.
Noi abbiamo forse una ventina di teatri stabili in Italia. Forse in Germania ce ne sono 250.
Sì.
È chiaro. Allora,
senta Angelo, adesso non mi venga a fare il piagnisteo sui violoncellisti, perché non ne sento il bisogno, non se ne sente il bisogno, francamente.
Io non sto facendo il piagnisteo, io sto dicendo che ci sono persone come me che hanno studiato per 15 anni e continuano a studiare il violoncello, hanno fatto 12 anni di conservatorio, prima 10 anni, poi ci hanno chiesto addirittura di farne altri due, perché sì, i 10 anni che avevamo fatto non erano equipollenti ad una laurea.
Angelo,
abbiamo fatto
Angelo, ma che cosa mi vuole raccontare? Le sue peripezie?
No, ma non voglio parlare, io sto parlando di un dato oggettivo, dottor Cruciani.
Ho capito, che c'entra questo con Barenboim, con quello che ha detto Barenboim?
Ma c'entra, perché quella è una voce che può parlare, può dare voce agli altri strumentisti. Forse l'avrebbe dovuto fare il capo.
Adesso dobbiamo assistere al piagnisteo di quelli violoncellisti che non vengono assunti nei teatri. Vabbè, assistiamo anche.
No,
va benissimo, per carità, io non sto dicendo, però
oggettiva.
È una realtà oggettiva.
Forse l'avrebbe dovuto fare il caporchessa, perché sicuramente Barenboim non guadagna quello che guadagna un caporchessa, ma guadagna molto di più, e su questo se ne può parlare. Se ne può parlare degli sprechi, se ne può parlare di quanto paghino.
Quello è sul mercato, altro che
scusi, Angelo, ma non ho capito una cosa.
No, dottor Parenzo, ci sono stati anche degli sprechi negli anni nei teatri, perché hanno pagato tantissimo. Hanno pagato tantissimo Barenboim,
Riccardo Muti sono dei brand, cioè la Scala ha fatto bene a prendere un nome così
eccellente.
Il problema è che in Italia ci sono troppi teatri, sono tutti pubblici. In Inghilterra, io sono ad esempio, perché la cultura diventi veramente un'industria e si metta sul mercato, ad esempio. In Inghilterra c'è un solo teatro pubblico, a Londra.
Aspetta un attimo, hai ragione.
Il problema.
La invitiamo a riprovare più tardi.
È il numero dell'onorevole Razzi dell'Italia dei Valori.
Ah, Razzi, quello che forse sia.
No, perché come sai, la storia dell'onorevole Razzi è particolare. Perché,
Razzi amari, sono Razzi amari.
Perché l'onorevole Razzi pare che abbia ricevuto pressioni da esponenti del Partito della Libertà, del Popolo della Libertà, per votare la fiducia, ti paghiamo il mutuo, eccetera, eccetera. Lui ha sempre respinto queste avance, però qualche sospetto c'è. Poi c'è un altro che si chiama Scilipoti, come sai, no? Nell'Italia dei Valori, e che è incerto anche lui. Domani farà una conferenza stampa addirittura con Caleare e con Cesario. Dunque, prima dice che voterà come il suo gruppo, poi domani farà una conferenza stampa con Caleare, che non ci azzecca nulla con l'Italia dei Valori, per cui non si capisce bene cosa farà. Questo deputato, che è anche un medico osteopata, anzi la cosa più straordinaria di oggi è un'intervista di Pietro, di Antonio Di Pietro,
Corriere, sì,
al Corriere, in cui dice: io sono sicuro che, dove adesso la trovo, intanto un ascoltatore,
sono sicuro che voterà la fiducia,
e poi è un medico che ci dà sempre dei consigli straordinari quando stiamo male noi dell'Italia dei Valori, è un osteopata, uno che si batte per la medicina naturale, eccetera eccetera. Stefano da Roma.
Pronto?
Buonasera.
Senta, volevo parlare degli interventi fatti oggi dal deputato Ronchi, il quale fino ad oggi è stato abbastanza defilato, non è che è intervenuto molto. E non vorrei che questi interventi significassero una ricerca di nuova collocazione vicino a Berlusconi.
Ma non mi pare, Ronchi è un fedelissimo di Fini, era ministro, si è dimesso, non mi pare che fino adesso abbia dato...
Sì, però...
E allora?
Proprio perché sarebbe brutto che proprio un fedelissimo passasse dall'altra parte.
Ma, scusi, ma da quali elementi lei può desumere che Fini, che Ronchi potrebbe tornare nel PDL o comunque... A me non mi sembra che ci siano questi presupposti.
Un'intuizione.
Ah, un'intuizione, così...
No, non così a cavolo, è un'intuizione
patata. Ho capito, a me mi sembra un po' a cavolo però.
A me no, quello è il problema. Lei dice che non c'è questa situazione, non è in atto, non è possibile.
Francamente, no.
Aveva un'aria così seccata quando ha dato le dimissioni, cioè lasciare sta poltrona era proprio un tasso.
Ho capito Stefano, sarà anche stato seccato, però finora non mi sembra che ci siano segnali. Certo, Ronchi non è proprio contentissimo di votare la sfiducia al governo, anzi si è messo anche a piangere nel momento in cui è stata decisa la sfiducia, o comunque era molto indeciso. Poi per fedeltà nei confronti di Fini ha deciso di votare la sfiducia lo stesso.
Ma la fedeltà sia anche per motivi di opportunismo, di opportunità, cioè anche una cosa che porta, no? Mostrarsi fedele.
Ho capito, Stefano, però insomma, adesso non le posso dare conforto a questa sua intuizione. Franco da Roma, buonasera. Intanto Di Pietro oggi al Corriere della Sera ha detto: riconfermo tutta la fiducia in lui, cioè in Scilipoti. È un valente medico omeopata, un bravo deputato, un movimentista incredibile che si batte come un leone in Parlamento e ci dà pure un sacco di indicazioni mediche quando qualcuno di noi ha problemi di salute. Fantastico, queste cose sono strepitose. E c'è anche un'altra cosa sul Fatto Quotidiano, firma di Luca Telese, se non sbaglio sempre su Scilipoti, che adesso vi trovo perché qui oggi è un po' confusa la situazione. Con chi eravamo? Franco.
Buonasera,
dica.
Grazie di avermi chiamato. Io migliaia di volte ho chiamato ascoltando delle ore e questa sera purtroppo, acceso 5 minuti fa, ho seguito pochissimo. Grazie comunque.
Franco, non c'è bisogno che ringrazi, dica pure.
La stimo e purtroppo sì, la politica siamo un po' inguagliati, va bene. Non ho seguito tanto, non posso dire altro. Grazie.
Chi ha chiamato a fare, scusi?
Mille volte avrò chiamato, non sono riuscito mai a prendere la linea. Stasera come ho chiamato?
Ho capito, e allora mi dica qualcosa. No, niente. Non vuole dire niente. Vabbè. Ha chiamato così per dire...
È l'amore della zanzara.
Vabbè, ho capito.
Sì, questo è l'amore della zanzara, senz'altro, perché vi ascolto sempre. Ma io sono contrario a Berlusconi, chiaro.
No, non è chiaro, se non me lo dice.
Io l'ho detto chiaro,
vabbè.
D'accordo, speriamo bene per l'Italia, non tanto per Berlusconi. Io voglio l'Italia. Insomma,
vabbè, vuole l'Italia anche
che
qua.
Che vada avanti, insomma.
Vada avanti Savoia.
No.
Vabbè, mannaggia miseria.
Va bene. Grazie.
È una roba.
Ha trovato Schiazzano questa sera.
Lo so, Parenzo, è tutto finito.
È tutto finito davvero.
Perché... Come è tutto finito?
Ma no, ma nel senso che... Vabbè.
Sì.
Non c'è...
Fatevi sentire Lopresti, va. Lopresti!
Grazie.
Non me l'hai fatto una minchia.
Ecco, appunto. Questo è sempre Lopresti, non sono io.
Anzi, Fetuso.
Questo è sempre Franco da Roma che interviene. E ride, che ride Franco,
Franco.
Franco, scusi un attimo, lei chiama e ride, non capisco io.
Mi avete preso all'improvviso, porca miseria, che devo fare?
Lei che ha chiamato, come all'improvviso?
Sì, non mi ha capito, non riesce mai a prendere la linea una volta che non c'ho l'argomento. Non vi ho seguito, no, questa sera. Capito, che parlate molto di Fini.
Allora, che
tema libero.
Ha chiamato a fare, non ho capito.
Quando qualcuno le dà giù, lei massacra tutto spiano, mo ce lo dico chiaro, poi la gente non rispetta a nessuno. Io che sono arrivato così del botto,
no, poverino,
centralino mi ha risposto e l'ha passato a lei,
ragione,
e lei sta giù a me stasera,
è tutta colpa del centralino, è tutta colpa
ragione,
del centralino,
c'ha ragione.
Vabbè.
Va bene,
grazie a Scilipoti, l'ho trovato. Si definisce medico, oncologo, ginecologo e sperimentatore della medicina alternativa. Racconta di aver presentato quasi 30 progetti di legge e di non averne visto sostenuto dal suo partito nemmeno uno. Aggiunge quasi sconsolato: avrei voluto che l'Italia dei Valori si impegnasse sul fronte delle medicine alternative. Mi sa che però insomma ha sbagliato partito e nemmeno questo è accaduto, ma questo con il voto non c'entra. Scilipoti è eccezionale, però avrei voluto che l'Italia dei Valori si impegnasse sul fronte delle medicine alternative.
È un fronte fondamentale.
No, magari è fondamentale, però insomma. Borsa. eccoci, 20:36. Però prima voglio farvi ascoltare, caro Parenzo e cari ascoltatori, Bocchino e la De Gregorio sulla questione di Barenboim, cioè della scala di ieri. Via.
A nome della maggioranza di governo, Capezzone ha detto che si è trattato di un comizio eversivo. Oggi pomeriggio si trattava della lettura dell'articolo 9 della Costituzione fatta di fronte al capo dello Stato da Daniel Barenboim, che è uno dei massimi musicisti di questo pianeta. Tra l'altro è anche una persona che ha avuto
una cosa troppo grande per Capezzone.
È anche una persona che ha avuto un ruolo, a parte il talento artistico,
credo sia il nome di uno pneumatico,
un ruolo molto importante nella pacificazione.
Se non lo fa nessuno,
in luoghi
lo dico
del
io.
Mondo
no,
ad altissima tensione.
Qui si è creata una situazione particolare in cui Bocchino, come suo solito, fa delle affermazioni molto pesanti su esponenti del Popolo della Libertà, in questo caso su Capezzone, dicendo che manco sa chi è Barenboim. E la De Gregorio naturalmente è molto contenta di questo, dunque c'è una strana alleanza Bocchino con Cita De Gregorio, il direttore dell'Unità, e addirittura il conduttore Floris deve intervenire per un attimo a sostenere Capezzone dicendo: guardate, Capezzone lo sa chi è Barenboim.
Ma bisognerebbe ricordare, ma di eversivo, se Capezzone è davvero usato.
Io non so se l'ha detto,
ho cercato
quella dichiarazione.
Davvero l'ha usata, è eversivo, assolutamente fuori luogo.
Assolutamente.
Ma sono fuori luogo i suoi colleghi, io l'ho già detto 10 minuti fa, ma lo ripeto, i suoi colleghi di partito che l'hanno applaudito. Ma tra il primo e il secondo atto della valchiria del grande Barenboim, il presidente Giorgio Napolitano, Clio, sì, cioè la moglie, e il sindaco Letizia Moratti, che credo sia stata eletta con il PDL, che sta per Popolo delle Libertà, sì, sono andati a incontrare le maestranze e gli hanno detto: vabbè, ci dispiace per l'Italia e la cultura che ci sono stati, ma di che stiamo a parlare? Ma che stiamo a dire? A Capezzone, oh, è nano.
Ma questo non c'entra niente, Capezzone.
Come no?
No, Capezzone non c'entra nulla.
L'Italia, la cultura.
Sì, ma Capezzone, io non so nemmeno che cosa abbia detto.
No, non so se Capezzone, non so se qualcun altro, non so se
chi
Gasparri.
C'è? Ricca.
Pronto, buonasera.
Eccoci.
Oh, che meraviglia.
Ricca.
Un saluto a Parenzo, in fondo è un bravo ragazzo Parenzo, è inadatto alla professione giornalistica perché non ha la schiena dritta,
iniziamo
però come
conto
da circo equestre potrebbe andare.
Iniziamo così.
Voi, io ho studiato un po', perché non vi seguivo, ho visto su internet qualcosa che vi riguarda, ma perché?
Lei ci seguiva benissimo.
Uno spazio radiofonico nazionale per così banalizzare tutto. Perché?
Perché
sprecate uno spazio di comunicazione?
Perché
la radio deve intervistare Ricca? Perché la radio deve intervistare Ricca? Questo è il punto.
Ma mi avete chiamato voi, Parenzo, tu stai zitto, quando parlo io devi stare zitto, Parenzo.
Allora,
mi avete
Ricca
telefonato voi.
No, ma infatti,
sto dicendo la mia.
Adesso te lo spiego io perché abbiamo chiamato Ricca.
Ma sta
Parenzo
facendo le prove per il Bunga Bunga, Parenzo?
No, ancora no. Non
c'è,
non ha bisogno.
Parenzo fotte di pietra e grillo tutti i giorni.
No, non lo sta. Veramente non sfotte di pietra tutti i giorni.
No.
Parenzo, sfotte di pietra tutti i giorni?
Mai fatto. Grillo sì, ma è un'altra cosa, che c'entra? Ironizzo su un comico.
Beh, lei lo sa, Ricca, che questa manifestazione di domani ha...
Ma in quella manifestazione si grida al regime. Voi non pensate che c'è il regime? Che c'è
io no, è lui infatti. Lo chiede a lui, Ricca.
Al Bunga Bunga si grida al regime. Non pensi che ci sia il regime mediatico, affaristico e neopiduista in Italia? Che ci vai a fare?
Ha ragione, Ricca, su questo ha ragione.
Io ho sempre detto,
di buon senso,
io ho sempre detto, caro Ricca, che in questo paese non esiste un problema di libertà di informazione, perché in verità ci sono tanti quotidiani, c'è Chiare Lettere, c'è Il Fatto, che per fortuna vendono un sacco di copie e quindi sono ritagliati uno spazio di mercato rispetto a un TG1 ad esempio, che è inguardabile, che non dà le notizie.
Vabbè, adesso però non la prendere.
L'ho sempre sostenuto.
E alcuni giornali,
vabbè, adesso,
case di
fermi.
Girate intorno al nulla della vostra mediocrità.
Ricca, però stia calmo un attimo.
Sono calmissimo.
No, no, lei è calmissima, lei è calmissima. Adesso non ci, non ci attorcigliamo intorno al fatto che Parenzo va a condurre questa serata a Bologna.
No, abbiamo parlato del, della concentrazione del potere economico e mediatico, è un problema politico.
Vabbè, ma sì, lo sappiamo, vero, però adesso non è, non è l'argomento in discussione. Non è l'argomento in discussione, lo sappiamo. Secondo me non è così, ma che sappiamo?
Non, è così,
non sappiamo niente.
Non è così, non
vabbè,
è così.
Ricca, non voglio
tutto
parlare di questo.
Diventa un'opinione, la vostra testa mediocre e banalizzata.
Siamo mediocri e banali. Siamo mediocri e banali, anzi, siamo capre, come diceva Sgarbi. Mandami Sgarbi, voglio Sgarbi.
Ma la realtà non deve far paura.
Guardi, Ricca, guardi, guardi cosa siamo noi.
Capre, capre, capre.
Siamo capre.
Capre è un insulto. Voi siete.
Vabbè, adesso detto da lei, Ricca.
La mia opinione corrispondente alla realtà dei fatti.
Va bene. Allora, innanzitutto devo precisare una cosa: che dalle notizie che abbiamo, dalle agenzie di stampa che abbiamo sulla vicenda di Capezzone, citata prima dalla Concilia De Grove, anzi, ieri sera, in realtà Capezzone non ha mai detto eversivo. A Barenboim, quella era l'interpretazione estensiva della signora De Gregorio. Ha pronunciato la parola comizio antigovernativo, un direttore d'orchestra che tiene il suo comizio antigovernativo. Che
e la Moratti l'ha applaudito.
Vabbè,
quindi...
l'hai detto già quattro volte. Però...
ma è vero.
Sì, sì, no, però lasciamo perdere il comizio antigovernativo, che può, può darsi anche che sia un'espressione, un'espressione esagerata, ma non ha detto in ogni caso eversivo, almeno da questa agenzia che abbiamo, magari poi ce ne sono, ci sono altre uscite. Senta Ricca, però voglio spiegare a Parenzo perché abbiamo chiamato Ricca, perché è vero o no che lei, è vero sicuramente, è andato a contestare Vespa durante la presentazione domenica scorsa del libro di Vespa a Milano vicino al Duomo?
È vero.
Che c'è andato a fare?
È vero.
Che è andato a
tutto
fare?
Il resto è falso, nel senso che...
No, scusi, il resto è falso cosa? Quello che ha scritto Vespa
quello
al Corriere della Sera?
Quello che ha scritto Vespa, non quello che dice lei, che non so nemmeno cosa ha detto finora su, su questo fatto.
No, io non so, io non so, non conosco, per
quello
cui non...
Quello che dice Vespa è falso.
È falso.
Ha scritto Ferruccio De Bortoli,
sì?
Vedremo se avrà il coraggio di pubblicare la mia lettera con la stessa evidenza e senza tagliarla. Come ha fatto con quella di Vespa, praticamente il Brunacchio Nazionale, il nostro inviato da Vetrana, l'editorialista di Panorama, dice.
Vabbè,
che
Ricca, anch'io sono, anch'io sono editorialista di Panorama.
Non mi interrompo, mi faccio una domanda e devo risponderle.
Sì. Allora?
Il signor Vespa dice che l'abbiamo insultato. Non è vero, l'abbiamo contestato carte alla mano come sempre. E soltanto una cultura intrisa di servilismo recepisce le critiche come insulti. Vale per Berlusconi, vale per Vespa, vale per tutti.
Scusi un attimo, signor Ricca.
I protagonisti della
d'accordo,
democrazia.
D'accordo, lei è andato lì a contestare, giusto? Ma io voglio dire una cosa, signor Ricca.
Dovere dei cittadini.
Vabbè, ma quello che vuole lei contestare, sì, sì, criticare, non, non stiamo qui a sottilizzare. Il punto è un altro. C'è un luogo che è la libreria Mondadori, ma può essere qualsiasi libreria, dove Vespa presentava il suo libro. C'erano delle persone lì che evidentemente erano lì per assistere alla presentazione del libro di Vespa. Perché
non c'è
lei
la presentazione, vedi che sei disinformato, ti devi informare.
Mi devo informare.
E
che cos'è la presentazione del libro? Che cos'è?
Fatelo dire da chi c'era.
Non era la presentazione del libro,
giornalismo,
no.
Vuol dire vedere e riferire.
Sì, però Ricca, abbia pazienza. Era, stava firmando delle copie, non era
poi
la presentazione.
Non era la presentazione.
E che cos'era?
Vespa, parlando al telefonino distrattamente, in modo annoiato, firmava copie del suo ultimo capolavoro natalizio. Strombazzate su tutte le
ma
TV.
Ma ho capito, ma uno ha il diritto di scrivere dei libri o no?
C'erano tre persone davanti a lui e non c'era una folla, come lui dice.
Non c'era una folla.
I poliziotti sono stati inutilmente allertati ed erano otto e non due, come dice, e così via. Noi siamo andati perché l'unica possibilità che abbiamo per dirgli qualcosa in faccia.
Ma che cosa gli ha detto lei? Cosa le ha detto esattamente?
Di disturbo.
Cosa le ha detto? Cosa le ha detto?
Nessun insulto e nessun disturbo.
Nessun
insulto. Andiamo con ordine per fare pulizia mentale.
Domande retoriche che fai tu per provocare, no? Ovviamente.
Provocare, insultare, no?
Ma non insultare, per provocare
non parlo, ma mi interessa Michele Serra, che oggi scrive sulla sua amaca, dormicchiando nella sua amaca,
ex
rivoluzionario comunista, dice che non bisogna insultare e fare urlacci a Vespa. Ma lui non c'era, non sa con quali toni, e comunque un conto sono i toni, ognuno usa quelli che preferisce.
Beh, ho capito, ma scusa un attimo, Ricca,
vogliamo parlare di contenuti?
Ricca,
o facciamo le educate?
Ricca, no, lasciamo perdere i contenuti, perché...
Di che vuoi parlare?
No, ma lasciamo perdere i contenuti. Io voglio parlare di una cosa. Che cosa lei ha detto a Vespa? Cosa lei ha detto a Vespa?
Ma qui sono i contenuti, appunto.
Sì, ma che tipo di... Vuol dire, qualche frase pesante gliel'avrà detta, altrimenti Vespa non avrebbe scritto al Corriere della Sera. Abbia pazienza, Ricca. Se lei fosse andato a Vespa a dire... Caro Vespa,
allora, non
caro...
conosci il vettimismo aggressivo dei nuovi oligarchi.
Ma che c'entrano i nuovi oligarchi?
Quando la critica è pungente, loro si offendono. Allora, io ho semplicemente ricordato alcuni fatti, come sempre faccio, senza insultare nessuno.
Sempre, senza insultare, certo.
Tanto è vero che quando mi querelano vengo assolto. Quindi ne volete sapere più della Cassazione?
No, no, ma lasciamo perdere la Cassazione.
Lasciamo perdere tutto.
Ma che cosa ha rimproverato a Vespa?
Ho rimproverato, per esempio, il fatto che lui sta 4 sere la settimana da anni.
Ma quelle sono affari della Rai, dove
mi lasci
della Rai?
Finire o no? Ora, questo... Ma cosa intervisti se metti le tue opinioni?
Ma non è la mia opinione.
Sei peggio di Zapping.
Ma figurati,
cosa intervisti
di Zapping.
Se metti le tue opinioni? Io sto parlando, sto rispondendo.
Allora, Bruno Vespa, perfettamente ragione quando lamenta, questa è Serra, quando lamenta gli urlacci e gli insulti che hanno accolto una sua serata milanese. L'intolleranza rende detestabile anche la migliore delle cause. Il pubblico di Vespa ha il pieno diritto di ascoltarlo senza essere interrotto. Punto.
Non c'era nessun pubblico, perché non era una presentazione.
Non era una presentazione. E che cos'era? Lui che firmava
c'era
le copie e basta.
Vespa che stava firmando una copia del suo.
Vabbè, ma uno ha diritto di firmare le copie e di non essere disturbato.
Ma io ho diritto
e di non essere disturbato.
Media, è solo questione di opinioni.
No, non è così.
Non importa quello che faccio io.
No, no, Ricca, in questo
che sono maleducato, lo sono. Allora...
No, no, ma in questo lei si sbaglia, scusi.
Sei un format ormai, sei autoreferenziale.
Cioè, quello firma le copie, firma le copie.
Bunga, Parenzo.
Ricca,
doppino della mediocrità banalizzante.
Vabbè, ma lascia perdere, Ricca. Io lasciamo perdere Parenzo. Ricca,
chiamato dico la mia.
Sì, d'accordo, lei ha detto la sua. Ricca, scusi un attimo, fermo un secondo. Fermo.
Sul mio blog pieroricca.org ci sono i contenuti della nostra critica a Vespa.
Vabbè, ma lascia
spero che De Bortoli domani abbia il coraggio sufficiente per pubblicarle sul Corriere.
D'accordo.
Con voi non è possibile dialogare sui contenuti.
Non è possibile dialogare. Ma non voglio fare
mediocri banalizzanti,
benissimo. Allora Ricca, facciamo così, siccome siamo dei mediocri banalizzanti, diamo la linea al traffico che sicuramente
pieroricca.org. ciao Bunga.
Vabbè, ma insomma, siamo nel campo insomma, in un campo
pieroricca.org.
Sì, ma che ne so.
Ah, il sito, no, però è forte perché è un dialettico, no?
Sì, soprattutto ama,
no,
il ama il confronto, ama il confronto. Vabbè, traffico. Siamo qui 20:49, 800 24 00 24. Dove andiamo?
Direi di andare. Ha chiuso?
Sì, Rick. Sì, ha chiuso, ma chi se ne frega. Paolo da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono il proiezionista.
Ah, fantastico. Ciao. Paolo, che film sta proiettando in questo momento?
Woody Allen, praticamente.
Woody Allen, titolo, sì. L'ultimo titolo, l'ultimo.
Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. È bello?
Com'è?
Ma io non l'ho mica visto, eh.
Come non l'ha visto, Paolo?
Passano qualche scena, ma dalla cabina di proiezione o così
non si vede nulla.
Ti gusti poco, assolutamente, sì.
Ma lei che fa il proiezionista? Poi a vedere i film ci va o no?
Sì, se capita sì. Ora è una bimba abbastanza piccola, insomma, finché sono piccolini in sala non ci stanno volentieri, però stiamo iniziando, dai. Stiamo iniziando a portarli anche a vedere film. Che no, è bello.
Paolo, mi dica.
Sì, allora praticamente volevo tornare brevemente sulla questione di Matteo Renzi e che va a Arcore. Ora faccio una piccola premessa, scusate, però io quando ho sentito il mio omonimo davanti all'Adriatico che dice che il PD è il nulla, posso rispondere che il nulla sarà lui?
Sì, può dire quello che vuole lei.
Allora, Paolino, dall'Adriatico il nulla sarai te, grazie, punto. Quando va però, perché io sono un iscritto al Partito Democratico e non mi sembra di essere nulla.
Ho risposto all'ascoltatore dicendo adesso che uno può criticare il Partito Democratico, ma è nulla, mi sembra.
Voglio dire, comunque il Partito Democratico tra l'altro ha innestato un dibattito proprio su questo fatto, non tanto su Renzi che va a Arcore, e almeno in Toscana, che anche lì la forma, secondo me, Silvio Berlusconi abita ad Arcore, il Presidente del Consiglio abita a
Sì, però Paolo, no, non mi faccia il formale anche lei. Ma Berlusconi ad Arcore ospita riunioni di lavoro e incontra persone da 15 anni. Ora, voglio dire, se uno vuole attaccarsi a questo per attaccare Renzi, scusate il gioco di parole, la ripetizione della parola attaccare, ma insomma mi pare veramente una cretinata, francamente. Cioè, la questione formale, se andare a Palazzo Chigi oppure ad Arcore, uno si incontra dove in quel momento si può incontrare, non è che il Presidente del Consiglio abbia come prima cosa in testa quella di vedere Renzi per risolvere i problemi di Firenze.
No, non ce l'ha il Presidente del Consiglio.
Appunto, per cui stava ad Arcole in quel momento e Renzi ha detto: vabbè, ti vengo a trovare, piglio il treno, come ha detto, poi ha preso la macchina e andava ad Arcole. Ma insomma, non mi pare una cosa. Non mi pare una cosa sconvolgente. Insomma,
va bene. No, però considerate che la forma a volte tra quell'area di italiani che chiamate anti-berlusconiani, da cui insomma, ma non è un problema anti-berlusconismo, però ci sono delle cose, vi piaccio o no, che ci danno un po' fastidio. Si sarà.
Ho capito, ma che cosa cosa vi dà fastidio? Paolo, no, ma non è questo di essere di colpo, no. Berlusconi c'ha 30 case. Forse anche di più, ha detto. Quanto ha detto Parenzo di recente? 20, 30?
A mio parere, quando è Presidente del Consiglio, sta in una casa sola, punto.
Ho capito, Paolo.
Ripeto, saremo noi, non siamo moderni, via, l'Italia non fa per noi. Chiusa parentesi, dicevo che praticamente i molti esponenti del PD in Toscana si sono un po' arrabbiati perché Renzi sta pensando a Firenze senza però uno sviluppo un po' dei comuni anche limitrofi dell'area fiorentina, che comunque sono risentono molto del traffico di Firenze, dell'Arno.
Quindi quello fa il sindaco di Firenze, mica il sindaco dei paesi dei vicini, Paolo.
No, però per esempio c'è il sindaco di Livorno che è presidente dell'ANCI Italia e comunque per dire che le critiche a Matteo Renzi non erano fatte solo sulla forma e per dire
e su che cosa, allora?
Il PD ha perso anche la testa anche qui, il nulla, no? Come lo dice il nostro amico Paolo.
E su
no,
cosa?
Invece il dibattito c'è sul fatto di dire, insomma, tu Renzi, ok, sei il sindaco di Firenze, però ti dico fondamentalmente, dato che ragioniamo in termini di regione toscana.
No, però mi scusi, Paolo, da questo punto di vista non so se ci sono state critiche, però mi sembrano francamente delle critiche. In questo caso sarebbero delle critiche un po' assurde perché ognuno fa il mestiere che fa, quello difende l'interesse di Firenze e via. Paolo, mi dispiace, ma devo dare la parola ad altri ascoltatori. Grazie, buon film. Pietro da Bergamo, buonasera.
Pronto?
Sì, Pietro.
Buonasera. Senta, io volevo
Abbassi la radio, spenga la radio.
Spenta. Non è una questione così formale questa faccenda delle residenze. Per esempio, nella storia d'Italia, il passaggio dai comuni alla signoria è stato segnato proprio dallo spostamento dei palazzi del potere, da quelli comunali a quelli privati del signore. Non è una comunque io volevo intervenire su un'altra cosa. Negli ultimi tempi si descrive sempre la principale forza di opposizione come una forza isolata, un partito che non ha nessuna possibilità di entrare nel governo. Io vorrei ricordare che i posti dove l'opposizione non ha nessuna possibilità di andare al governo non sono le democrazie, punto primo. Poi negli ultimi...
No, capito, ma cosa c'entra, Pietro? Si fa un ragionamento politico sostenendo che il Partito Democratico in questo momento è una situazione di difficoltà perché è stretto tra eccetera eccetera, cioè, non è che si dice che non ha nessuna possibilità di andare al governo.
Anche soprattutto, per esempio, mi ricordo sui canali Mediaset si dà un po' l'impressione, così si dice allegramente, che tanto non avrà mai possibilità.
Pietro,
si dice allegramente,
francamente non so di cosa lei stia parlando, insomma,
si fa passare questa idea.
Vabbè,
comunque,
abbiamo chiuso, però dobbiamo chiudere perché sono le 20:55 e 44. Ci sentiamo, caro Parenzo, domani come al solito.
Agli ordini, direttorissimo, buona serata.
Alle 18:30. Ciao.
Che meraviglia. Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.